Vedi, ci conosciamo quasi tutti, ma mi presento lo stesso, per senso del dovere. Allora, sono il dottor Giuseppe Limido, dottore ma non medico, in quanto i miei studi hanno preso un indirizzo diverso. Quindi non sono medico, però sono naturopata, perché sono sempre stato appassionato della medicina naturale e ho seguito la scuola di Raffaele Morelli, la scuola di Rizza, di naturopatia. Ora, la naturopatia è quella scienza che si occupa del benessere dell'uomo, e noi qui stasera siamo per parlare del benessere dell'uomo, per come l'uomo può raggiungere il benessere attraverso il cibo, o meglio, come vedrete poi durante la conferenza, come può evitarsi di avere molti malesseri attraverso il cibo. Parlare del cibo e della salute ci vorrebbe una settimana, non basterebbe, no? Gli argomenti sono tanti, sono tantissimi, bisogna fare una scelta, e alcuni sono anche banali, cioè tutte le riviste parlano del cibo, della salute, tante cose oramai le conoscete ed è giusto che sia così, però ci sono tante cose di cui non si parla, sono cose magari che imbarazzano un pochettino alcune grosse società o comunque l'ordine come noi lo conosciamo, no? E le riviste esitano ad andare contro certi interessi costituiti, che poi sono gli interessi che regolano la nostra vita. Dalla mattina quando ci alziamo, la sera quando andiamo a dormire, ogni minuto della nostra giornata è regolata da alcune regole, da alcune leggi che non sono mai state scritte, ma che sono molto effettive. Una di queste leggi, diciamo, è la nutrizione. La nutrizione è estremamente importante. Allora, tutti gli antichi medici dell'antichità, che erano naturopati per forza di cose, perché allora le medicine non esistevano e si basavano sulle erbe, hanno dato al cibo una grande importanza. Il padre della medicina, che io cito sempre volentieri, che è Ippocrate, no? Che, come ho detto anche l'altra volta, è nato nel 460 e morto nel 357 avanti Cristo, ed è vissuto la bellezza di 103 anni, vuol dire che era un medico di quelli validi. Oggi come oggi vi sfido a trovare un medico che con tutta la sua scienza riesca a vivere in buona salute come ha fatto Ippocrate per 103 anni, anzi i medici vediamo che spesso muoiono giovani. Allora, il padre della medicina allopatica, la medicina allopatica è quella che usa i farmaci per curare i sintomi, che è stato Paracelso, è vissuto solo 48 anni. Questa già la dice lunga su come funzionano le cose con le medicine. Comunque Ippocrate diceva che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Diceva anche un'altra cosa molto importante: il cancro non si cura col ferro del chirurgo, ma con la dieta vegetariana e le erbe mediche. E Ippocrate, diciamo, curava il cancro in questo modo, avendo dei successi che noi oggi ci discordiamo. La mortalità di cancro una volta era molto, ma molto più bassa che al giorno d'oggi. Primo perché si ammalavano meno e secondo perché guarivano di più. Ma ho trovato altre citazioni interessanti. Allora, il segreto della vita consiste nel fornire alle cellule i giusti nutrimenti e di rimuovere dalle cellule le sostanze nocive. E se ciò per qualsiasi motivo non dovesse funzionare, le cellule morirebbero nei propri rifiuti tossici. Su questo io batto molto. Quello che è importante non è soltanto nutrirci, fornire i giusti nutrimenti alle cellule, perché se forniamo i nutrimenti sbagliati allora non è che le stiamo nutrendo, le stiamo solo intossicando, ma è importante anche rimuovere i rifiuti, perché sono i rifiuti che portano alla malattia e alla morte. Questa citazione è di Alex Carrel. Alex Carrel diceva che la cellula è immortale, la cellula non muore mai. La cellula si ammala e muore solo per problemi di ricambio. Se noi prendiamo una cellula del corpo e la mettiamo in un ambiente puro e lo manteniamo puro e continuiamo a fornire a questa cellula tutti gli elementi che le servono a vivere, dall'ossigeno ai nutrimenti, ai minerali, gli oligominerali, le vitamine e soprattutto la depuriamo dalle tossine, questa cellula è immortale. Affermazione abbastanza impegnativa, che però lui ha dimostrato praticamente mantenendo in vita un cuore di pollo per 27 anni. Ha preso un cuore di pollo, quindi tagliato via dal pollo, l'ha messo in un liquido fisiologico, no? Cambiandolo tutti i giorni e mettendo i giusti ingredienti, l'ha mantenuto vivo 27 anni e gli è andato il premio Nobel per questo nel 1912, premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1912, fino a che un suo assistente in sua assenza si è dimenticato di ricambiare, diciamo, questo liquido e la cellula, e il cuore di pollo è morto. Questo, diciamo, è notevole, questa dimostrazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi tutti viviamo grazie al nutrimento che forniamo al nostro corpo, ma ci ammaliamo, invecchiamo e moriamo proprio grazie agli errori che facciamo nel dare al nostro corpo un nutrimento che evidentemente non è un nutrimento giusto, diventa un nutrimento sbagliato. Ci sono in India dei santoni che hanno fatto della vita la loro missione, vogliono dimostrare di poter vivere tantissimo. Ce n'è uno che attualmente è arrivato a 350 anni, chissà se è vero, diciamo tutti noi. Giancarlo, avevo tenuto due sedie. E comunque tutto l'Oriente, dagli indiani e cinesi eccetera, sono concordi, ma oramai anche qui in Occidente, sono concordi nel dire che una dieta vegetariana e soprattutto una dieta che sia povera di tossine, che non provochi scorie e tossine nell'organismo, prolunga la vita. Poi vedremo quanto sia vero. Un'altra citazione è quella di Mosseri, igienista, il padre dell'igienismo, che dice: il germe, inteso come microbo, non è nulla, l'ambiente all'interno dell'organismo è tutto. I microbi non causano la malattia come le mosche non causano la sporcizia. Straordinaria questa cosa. Noi cerchiamo di guarire le malattie ammazzando i microbi, dimenticando che il corpo umano è una colonia di microbi. Cioè nel corpo umano ci sono 50.000 miliardi di cellule, 50.000 miliardi di cellule, tante. Quanti microbi ci sono? Più di 100 volte. Quindi possiamo dire che non siamo fatti di cellule, ma siamo fatti di microbi, siamo un sistema per mantenere in vita questi microbi. L'uomo non conta niente, serve a mantenere in vita i microbi, sto esagerando un pochettino. Questo per dirvi che se fossero i microbi a farci ammalare, a farci morire, signori, saremmo già stramorti ancora prima di nascere. I microbi non sono nulla, è l'ambiente. Cos'è l'ambiente del corpo? L'ambiente del corpo è l'insieme del corpo, tutto quello che sta all'interno e all'esterno delle cellule. Allora, la medicina ufficiale dà una grandissima importanza al sangue, e il sangue è importante. Abbiamo 5 litri di sangue, facciamo le analisi del sangue, vediamo i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, gli accidenti, vediamo un pochettino quanto il calcio e il magnesio e le vitamine e tutto quanto. E abbiamo 5 litri di sangue, però abbiamo anche 15 litri di linfa. Vi hanno mai fatto l'analisi della linfa? Chi mai è andato a fare l'analisi della linfa? Andate a chiedere al vostro medico di farvi l'analisi della linfa, vediamo come vi guarda. Poi dice: me l'ha detto Giuseppe, è un'altra delle sue idee balzate. Eppure noi abbiamo 15 litri di linfa e solo 5 litri di sangue. Abbiamo quasi metà del peso del corpo che è formato dal tessuto connettivo. Chi mai ha esaminato il tessuto connettivo? Nessuno. Cos'è il tessuto connettivo? È quello che sostiene al posto le cellule. È tutto quel mezzo che fornisce nutrimento alle cellule attraverso la linfa e attraverso il sangue. La cellula non è a contatto col sangue. Il sangue non entra nella cellula. Il sangue scarica le sostanze nutritive nei pressi della cellula, che poi dopo vengono trasportate all'interno da dei meccanismi osmotici che sono molto importanti per la salute dell'uomo. Il tessuto connettivo tiene tutti i nutrimenti che servono alla cellula e riceve tutte le scorie che escono dalla cellula. Il tessuto connettivo è la cosa più importante che noi abbiamo. Si può quasi dire che il tessuto connettivo siamo noi. Mantenere pulito il tessuto connettivo vuol dire mantenere la salute. E il tessuto connettivo si mantiene pulito con una giusta dieta. Sono recentemente tornato dall'Oriente, dalla Birmania. In Birmania si mangia molto all'orientale, cucina cinese, eccetera. Chi è stato in Oriente avrà fatto l'esperienza, si mangia anche bene, si stramangia e si è sempre belli e leggeri. È difficile sentirsi appesantiti, si digerisce molto bene, si sta bene, non si fanno indigestioni. Come mai? C'è un qualcosa di diverso nel cibo orientale, non quello del ristorante cinese dove vi fanno bollire il cane del vicino e cose simili. Cioè, stiamo parlando della cucina orientale giusta. Ci sono due caratteristiche nella cucina orientale, secondo me molto importanti. Primo, i cibi sono molto poco cotti. Per esempio le verdure sono sempre croccanti, sono sempre, in un attimo ve le fanno, qui così ci impiegano, vorrei che so, uno spezzatino oppure un, che so, il merluzzo alla livornese, ci impiegano delle ore sti cuochi a farlo. In Oriente voi ordinate, dopo 10 minuti vi arrivano col piatto pronto, perché ce l'hanno nel congelatore, no, ve lo fanno al momento. Loro in un attimo, tic-tac, fanno anche le minestre, anche le zuppe, le fanno cuocere 2-3 minuti, non le fanno cuocere di più. I cavolfiori, i cavoli, si mangiano tutti croccanti, tutti, basta abituarsi a questa cosa e si digeriscono molto bene. Come mai si digeriscono bene? Si digeriscono bene perché l'uomo essenzialmente è un animale frugivoro che mangia la frutta e un crudivoro che mangia le cose crude. Non guardiamo l'uomo di adesso, dopo la scoperta del fuoco. Prima della scoperta del fuoco l'uomo mangiava tutto crudo, il fuoco ce l'aveva, mica poteva aspettare i fulmini di Giove per fargli cuocere la zuppa, mangiava tutto crudo. Allora, sulla Terra ci sono 700.000 specie animali, 700.000 specie animali. Di queste specie animali ce n'è una che mangia le cose cotte, l'uomo, che è anche l'unica specie che soffre di malattie cronico-degenerative. Non c'è nessun animale che soffre di malattie cronico-degenerative, per esempio il diabete, il cancro, l'artrosi, l'artrite, l'Alzheimer, il Parkinson e chi più ne ha più ne metta. Le uniche specie che mangiano un po' di alimenti cotti sempre di più sono le specie che vivono vicino all'uomo, per esempio i cani, che guarda caso sempre più si stanno ammalando. C'è una specie di epidemia di cancro nei cani, tanti, io conosco tanti cagnolini che poverini si sono ammalati di cancro e sono morti, oppure che sono lì, che stanno malissimo, eccetera. Perché? Ma la risposta potrebbe essere perché anche a loro stiamo dando il cibo cotto, o gli stiamo dando quelle crocchette che chissà come sono fatte, eccetera, ma soprattutto il cibo cotto. Ma fa così male questo cibo cotto? E beh, questo cibo cotto, hanno fatto degli esperimenti, per esempio, dando a delle scimmie, nutrendole con cibi cotti, hanno visto che cominciavano a dimagrire, a avere diarrea, a stare male, perdevano il pelo, gli venivano tutte le chiazze sulla pelle, gli venivano tutte le piaghe, alla fine se non smettevano di dargli la roba cotta, le scimmie morivano. I leoni in gabbia hanno detto, ma noi dobbiamo dargli la carne, lì che facciamo tutto questo spettacolo davanti, gli diamo la carne cotta che così non puzza, eccetera. Bene, questi leoni hanno perso la capacità di riprodursi. L'articolo non diceva se non gli tirava più il pisellino o se il cervello, non lo diceva, no? Comunque hanno perso la capacità di riprodursi. Dandogli di nuovo la carne cruda sono ritornati in buona salute. Questo vuol dire che la cottura dei cibi, qualcosa fa ai cibi? Cosa fa la cottura ai cibi? Per prima cosa altera le proteine. I cibi sono formati da varie cose, no? Proteine, vitamine, sali minerali, carboidrati, eccetera. Tanto per cominciare, i carboidrati crudi diventano carboidrati cotti. Allora non c'è bisogno che noi li cuociamo i carboidrati. Noi abbiamo gli enzimi che servono a digerire i carboidrati crudi. poi ci siamo adattati, digeriamo anche i carboidrati cotti. Però la cottura altera le proteine sono catene di aminoacidi più o meno complesse che sono piuttosto delicate, sottoponendole ad alta temperatura vuol dire 80, 90, 100 gradi, 120 nella pentola a pressione, 180 quando faccio friggere le cose, 200 e rotti, anche di più, no? Si frigge, queste catene vengono alterate e diventano poco digeribili. Oltretutto il corpo non le riconosce più, fa fatica a riconoscerle, perché in natura non ci sono. Allora noi sappiamo che una delle cose più importanti che abbiamo è il sistema immunitario. Se il sistema immunitario non funzionasse, noi non riusciremmo a vivere neanche due giorni. Chi è privo del sistema immunitario, vedi quelli che fanno quelle chemioterapie spinte, quei trapianti di midollo, eccetera, devono vivere per tutto il tempo in cui il sistema immunitario si ricostruisce nella camera bianca. Guai, un raffreddore potrebbe ucciderli. I malati di AIDS non hanno più il sistema immunitario che funziona in maniera minimale, e vediamo che fine fanno, no? Quindi il sistema immunitario ci difende da tutte le aggressioni esterne. Deve però capire quali sono gli amici e quali sono i nemici. Puoi spegnere un po', che secondo me fa caldo. Avete caldo? Avete freddo? Avete freddo? State bene? Vabbè, ok. Allora, dobbiamo difenderci dai nemici. Il sistema immunitario deve riconoscere i nemici. I nemici cosa sono? Sono quegli elementi che non riconosce, nel dubbio è un nemico, quindi comincia, mette in moto le milizie, i globuli bianchi diventano tanti, il sistema immunitario comincia a sfornare di più e di più e di più globuli bianchi, a metterli sull'allarme, eccetera. Esattamente quello che succede quando noi mangiamo del cibo cotto. Quando ingeriamo del cibo cotto, il corpo non lo riconosce. Sono poche centinaia di anni, poche migliaia di anni che mangiamo i cibi cotti. Il nostro sistema immunitario vecchio risale da prima delle scimmie, da prima, da quando eravamo dei microorganismi microscopici, no? Quindi la sua storia è enorme, non è che per poche migliaia di anni cambia la sua testa, no? Praticamente dice, qui c'è qualcosa che non riconosco, o che è relativamente nuovo e comunque dannoso perché ha queste catene alterate di proteine, mi metto in allarme. Cosa succede? Entro mezz'ora aumentano i globuli bianchi, aumentano in maniera esponenziale, quindi si ha questa iperleucocitosi, cosa che non avviene mangiando il cibo crudo, vuol dire che siamo in allarme, c'è una reazione tra virgolette allergica. Se questa reazione diventa esasperata, diventa sì un'intolleranza, diventa un'allergia. A noi tutti invece la reazione è sotto controllo, i globuli bianchi sono lì ma non intervengono, però sono lì sul chi vive, come dire, qui così ci sono gli unni alla frontiera, metti un allarme l'esercito, chissà mai, poi gli unni non entrano, vabbè, però l'esercito si è allarmato e questo non fa bene, diciamo, al corpo non fa bene. Ma stiamo dicendo cosa fa la cottura. Allora, mi altera le proteine, mi distrugge gli enzimi. Cosa sono gli enzimi? Sono delle proteine particolarmente complesse che servono a delle particolari funzioni dell'organismo. Per esempio, non so, la ptialina è quell'enzima che mi fa digerire gli amidi, non so, nell'ananasso l'ananasi che è un antinfiammatorio, nella papaya o la papaina che è un altro enzima che serve, come dire, aiutarmi a digerire le proteine e via discorrendo. Gli enzimi sono come dei piccoli programmi che mi fanno fare delle azioni benefiche, diciamo, noi viviamo attraverso gli enzimi, la respirazione tutta attraverso gli enzimi, gli scambi ormonali sono tutti attraverso gli enzimi e compagnia cantando, quindi è essenziale, senza gli enzimi noi non vivremmo. Ecco, la cottura mi distrugge, non me li altera, mi distrugge tutti gli enzimi. Qui siete abbastanza giovani, però io quando ero un bambino mi mangiavo il formaggio e era buono, la fontina sapeva di fontina, il taleggio sapeva di taleggio, eccetera. Dopodiché a un certo punto non ha più saputo di niente. Anche adesso è difficile trovare questo sapore pieno del formaggio. Cos'è successo? La pastorizzazione del latte. Allora, c'è stata una mini epidemia di salmonella in Europa e la temperatura di sterilizzazione del latte è stata alzata di una decina di gradi. Adesso non mi ricordo bene se era 70 qualcosa, è andato 80 qualcosa, però non ci interessa. Quello che ci interessa è che con quei 10 gradi in più si sono distrutti gli enzimi. E gli enzimi sono quelli che il latte contiene per permettere al bambino, o al bambino o al vitello, no? A seconda di che latte è, la digestione del latte. Quindi il latte è un alimento completo, non contiene soltanto le vitamine, le proteine, i grassi eccetera, ma contiene anche gli elementi utili alla sua digestione che si attivano quando uno li ingerisce. Conteneva, non contiene, conteneva, perché con questa distruzione noi abbiamo privato del latte di questa sua meravigliosa facoltà di autodigerirsi quasi, ma l'abbiamo privato anche del profumo, l'abbiamo privato del gusto, perché gli enzimi sono anche quelli che mi danno il sapore, che mi danno il gusto ai cibi. Quindi i cibi oggi come oggi sanno di poco, perché gli enzimi sono stati distrutti, e sono stati distrutti non soltanto dalla cottura, ma anche dall'iscatolamento, dalla surgelazione, dai trattamenti industriali, dagli additivi, eccetera. Quindi il cibo è diventato povero. Povero vuol dire che non è più cibo vitale. Gli indiani, che sono i maestri della medicina, la medicina più antica è l'Ayurveda, no? La medicina indiana che risale a forse il 10.000 più avanti Cristo, non si sa bene, mi dicono che i cibi, come tutte le cose, hanno un'energia vitale, un prana. Cos'è questo prana? È una cosa che si pesa, una cosa che si vede, con certe macchine si può vedere. Praticamente, cosa hanno scoperto? Che tutte le cose, tutti i cibi, tutti gli elementi hanno una certa emissione di una certa lunghezza d'onda. Più elevata questa lunghezza, questa frequenza, e più il cibo è vitale. Se io ho un uovo è vitale, specialmente se è un uovo fecondato, un seme vitale, lo metto nella terra e mi cresce la pianta. Se lo faccio cuocere, l'uovo non mi dà più il pulcino, il seme non mi germina più, diventa morto. Ecco che cambia anche la sua frequenza, cambia la sua energia, cambia il suo prana. In termini moderni cambia la struttura enzimatica del prodotto. Quel prodotto non mi dà più energia vitale, anzi, per essere digerito ha bisogno di energia vitale che il mio corpo gli deve fornire, come quando bevo il latte che non ha più gli enzimi della digestione, devo dargli i miei enzimi, devo usare i miei enzimi digestivi, per cui diventerà pesante da digerire. E questa è la cottura che lo fa, ma fa ben altro la cottura. Se io cuocio ad alta temperatura, per esempio le carni alla griglia, sappiamo che le carni alla griglia, una volta ci dicevano mangiamo leggero, mangiamo sano, cibi alla griglia. Ecco, le carni alla griglia sono il primo imputato del cancro allo stomaco e del cancro all'intestino, perché si formano tutte queste sostanze cancerogene, il benzopireme, i catrami da piroscizione, le sostanze cancerogene varie, si alterano anche i grassi, per esempio i grassi si trasformano in acroleina, la proteina cancerogena, si formano le nitrosamine sono cancerogene, e quindi non è una bella cosa mangiare la carne alla griglia. Se la mangio alla griglia devo stare ben attento che non si bruci. I grassi animali bruciati sono estremamente cancerogeni, quelli vegetali sono cancerogeni anche loro. I prodotti vegetali, alcuni prodotti si trasformano in carbone vegetale, che anzi viene utilizzato anche a scopo medico per assorbire le tossine eccetera, però deve essere un procedimento controllato, non è che io faccio bruciare il mio toast e poi me lo mangio tanto vegetale eccetera, no, perché quel carbone lì mi farà male, avrà dentro appunto queste sostanze cancerogene, meno che i prodotti animali. Però una cosa che non si dice, quando brucio il toast, non è che brucio soltanto il grano, brucio un sacco di cose che nel toast hanno messo. Per esempio, andate a vedervi gli ingredienti nel toast, sicuramente troverete lo zucchero, saccarosio, balle varie, a parte tutti i conservanti eccetera, ma lo zucchero c'è, e vedremo fra poco i danni che può fare lo zucchero, specialmente se bruciato. Bene. La cottura mi fa anche perdere, abbiamo detto, le proteine, abbiamo detto le sostanze vitali, abbiamo parlato anche delle vitamine. Che effetto ha sulle vitamine la cottura? Le vitamine termolabili, come dice la parola stessa, che soffrono il calore, si distruggono. La vitamina C, per esempio, è una vitamina termolabile che viene distrutta dal calore. E poi a seconda di come cuocio i cibi, posso divertirmi a distruggerle di più o di meno, queste vitamine. Per esempio, gli ortaggi, perdita del 45% della vitamina C con la bollitura. Perdita dal 20 al 70% dei minerali solubili. Il cavolo, parliamo del cavolo che è stata la risorsa principale di tante popolazioni nordiche, anche i cinesi lo valutano molto il cavolo. Il cavolo entra in tanti prodotti, anche proprio medicine naturali, gli impiastri di cavolo contro le infiammazioni, eccetera. Il cavolo ha mantenuto in vita le popolazioni della Polonia, della Germania, eccetera, per centinaia d'anni, dai tempi dei Romani e anche prima, perché è una fonte di vitamina C, facendolo fermentare anche una fonte di probiotici, eccetera. Il cavolo è molto importante. Vediamo cosa succede al cavolo quando lo cuocio. Perde il 62% delle proteine che si alterano. Mica male, eh? Il 72% del calcio, il 60% del fosforo, il 67% del ferro e il 45% della vitamina C. Il cavolo crudo viene digerito in 2 ore, il cavolo cotto viene digerito in 4 ore. Fate la prova voi, mangiate il cavolo a verza cruda, affettata, si digerisce molto bene. Il cavolo bollito, a parte che vi impesta tutta la casa di quell'odore di zolfo, eccetera, però è pesante, 4 ore per digerirlo. L'acido folico viene perso 10% cottura a vapore, 20% cottura a pressione, 50% con la bollitura. Avevo già scritto queste cose nella mia tesi, più o meno, magari non così bene, parlando dei carotenoidi, del beta-carotene. Una bollitura in acqua per 60 minuti porta ad una perdita del 40% del contenuto di vitamine, quindi coincidiamo con quanto detto prima. Una frittura, qui è interessante, di 15 minuti fa perdere il 70% delle proteine, delle vitamine. Perché così tanto? Perché la temperatura è più elevata, quindi si scompongono, in 15 minuti si scompongono il doppio. La surgelazione e l'iscatolamento fa perdere il 20% delle vitamine, quindi se possiamo è meglio mangiare surgelato, sicuramente meglio surgelato anche dell'iscatolato, sicuramente. L'essiccazione controllata, i fichi secchi, le prugne secche, eccetera, fa perdere il 20% delle vitamine. L'essiccazione al sole fa perdere la totalità delle vitamine. Quindi praticamente, dobbiamo ancora parlare dei minerali. I minerali vengono persi anch'essi con la cottura, ma soprattutto quelli che non si perdono si trasformano. I minerali sono organici e inorganici. Quando noi assumiamo i minerali dobbiamo curare di assumerli sotto forma organica, forma chelata, c'è scritto. Cos'è? Cosa vuol dire? Allora, il minerale magnesio chelato, per esempio questo, il magnesium 375 che io consiglio sempre, adesso qui non è dentro il magnesio, c'è dentro un'altra roba, però è un magnesio chelato che è biodisponibile, vuol dire che il corpo può assorbirlo bene, perché ha fatto parte del ciclo vitale, viene dalle piante, viene dagli animali. La molecola di magnesio chelato è come se avesse delle manine fuori che si attacca dappertutto. Quando lo metto nel mio corpo si attacca alle mie cellule, al mio sangue, eccetera, e io riesco ad assorbirlo. Il magnesio inorganico invece, i minerali inorganici, sono duri da assorbire. Ho carenza di magnesio e di calcio, cosa faccio? Una bella passeggiata su al Monte Orsa, tutta Dolomia, carbonato di calcio e di magnesio, mi metto a mangiare sassi allegramente e vengo giù bello pieno di magnesio e di calcio, e l'osteoporosi la saluto, no signori, quei sassi lì non li digerisco, mentre digerisco i minerali chelati non riesco a digerire, faccio molta, molta fatica a digerirli, quelli inorganici. Cosa fa la cottura? mi cancella la chelazione dei minerali. I minerali da organici diventano inorganici e quindi faccio fatica ad assorbirli, faccio fatica a digerirli. Cominciamo a capire perché in Oriente si digerisce meglio, che si mangiano le cose più crude. Cominciamo a capire perché i crudariani, quelli che dicono bisogna mangiare molte cose crude, stanno meglio di quelli che mangiano le cose cotte. Chi mangia, per esempio, con la dieta mediterranea sta sicuramente meglio che neanche gli americani che mangiano tutte cose conservate, cose scatolate, quattro salti in padella del posto e cose sì, cose già pronte, precotte e surgelate, e poi io le devo fare rinvenire nel forno a microonde o in padella, le scaldo di nuovo e ragazzi non è che gli do una scaldata sola, gliene do due o tre, quindi il danno, aggiungo danno a danno. Alla fine se io sono... Non è mai stato fatto l'esperimento, ma se uno vivesse solo di cose precotte, di cose pronte, non penso che andrebbe più lontano delle famose scimmie alle quali hanno dato gli alimenti cotti. Quindi il consiglio quale sarebbe? Quello di cercare di mangiare il più crudo possibile, molta frutta cruda, molta verdura cruda, per esempio le carote crude sono una fonte di vitamine, di beta-carotene, di minerali, eccetera, hanno un indice glicemico bassissimo, le carote cotte hanno un indice glicemico molto alto, il diabetico non può mangiare, per esempio. Quindi mi fanno molto meglio crude che cotte, e via discorrendo. E quando cuocio, devo cercare, adesso non è che vi dico non dovete mangiare robe cotte, perché è fatto cielo, la pasta però cercate di farmela al dente, anche più buona, no? I minestroni, facciamoli in poco tempo, se mi dicono la cottura è un'ora, accontentiamoci di mezz'ora, anche meno, no? Cerchiamo di avere quei sistemi di cottura che non alterano molto il nostro cibo, soprattutto cerchiamo di non andare al ristorante.
Microonde,
bisognerebbe aprire un pentolone qui, scoperchiare. È un sistema di cottura moderno che però mi altera l'energia del cibo, mi spompone la catena molecolare dei cibi. È riconosciuto che è il sistema peggiore di cottura che esiste. E al massimo si può usare per scongelare i cibi. Però scongelare i cibi li metto fuori dal frigorifero e alla mattina, a mezzogiorno sono scongelati, è inutile che vado a schiaffarli nel microonde, però quando serve magari. Ma pensate che c'è gente che si fa il tè mettendo l'acqua a bollire nel microonde.
Io.
Anche l'acqua ha la sua struttura molecolare, cluster, eccetera. No, fra l'altro c'è una conferenza sabato, non posso andare, bellissima, proprio sulla memoria dell'acqua, eccetera, no? Mettere un pentolino, farà scaldare, che ci vuole, no? Poi, prenditi una teiera di quelle elettriche che non è il massimo, però sono così comode e non ti alterano come il microonde, no? Il microonde, diciamo, altera proprio la struttura, l'ordine, la struttura armonica dei cibi. Oltretutto cuoce anche dall'interno e insomma mi cuoce anche la proteina facendogli bollire la molecola sua, non mandandogli il calore dall'esterno, quindi non penso che sia una bella cosa. Comunque il microonde tutti i naturopati lo sconsigliano al 100%. La cottura al vapore è una cottura buona, perché prima di tutto non dilava le vitamine, i sali minerali che rimangono all'interno, è una cottura abbastanza veloce, a patto che sia che non sia profonda, ecco, che dia quella scottata, cioè per esempio le verdure non devono diventare tutte molli, no? Devono essere belle croccanti come fanno i cinesi, che lo fanno cuocere non nella pentola a pressione, ma nella vaporiera, loro hanno queste splendide vaporiere di bambù che mettono sopra un pentolino che bolle, no? Sono anche molto, molto pratiche, anche il cibo acquista un aroma particolare, se no ci sono le vaporiere, quelle che vendono di poliestere, di plastica, eccetera, che attacchi la corrente sotto, esce il vapore e può, anche quelle si possono usare. L'importante è che i cibi vengano cotti pochi e poi che non manchi mai nel nostro pranzo, nella nostra giornata, una buona porzione di cibi crudi, quelli che mi danno l'energia vitale, quelli che mi danno le vitamine inalterate, quelli che mi danno, come dire, più garanzia di un vero nutrimento. Allora i cibi crudi possono anche benissimo essere i centrifugati di verdura. Io mi compro una bella centrifuga, ci centrifugo le carote, ci centrifugo il sedano, ci posso centrifugare tutte le verdure praticamente che ci sono, tutta la frutta che c'è, avrò uno splendido ricettario o mi inventerò anche delle ricette come faccio io ogni tanto, con alterni risultati, ogni tanto va male chiaramente, e comunque bevendo un paio di bicchieroni al giorno di questi centrifugati io manterrò una salute splendida. C'è una dieta anticancro, che è la dieta Gerson, che consiste né più né meno che nel bere 3 litri di centrifugati di verdure selezionate al giorno, e praticamente non ci si nutre con nient'altro, si usano dei grassi speciali che sono gli omega 3, di cui parleremo se avrò tempo, perché sto andando un po' troppo per le lunghe, e voglio parlare anche degli omega 3 dopo, se riuscirò, se no dovremo farlo un'altra volta. E comunque questa dieta Gerson ha un tasso di successo dell'80% per patologie, cioè stadi avanzati di tumore, che sono dichiarati inguaribili dalla medicina, quindi casi disperati, inguaribili dalla medicina ufficiale, e si basa appunto sui centrifugati di verdura, ma non stiamo parlando di questo. Allora, in Oriente un'altra cosa, appunto la seconda cosa, la prima la scarsa cottura dei cibi, la seconda la mancanza del formaggio, non esiste formaggio in Oriente. Come mai? Gli orientali non digeriscono i latticini, hanno un'intolleranza al 100% ai latticini, quindi al formaggio, al latte, eccetera. Cosa vuol dire intolleranza al 100%? Vuol dire che su 100 persone tutte 100 non lo digeriscono. Noi non siamo orientali, noi siamo mediterranei, siamo molto più fortunati. Da noi l'intolleranza è l'80%. 80 persone tra di noi su 100 non tollerano i latticini. Straordinario. Chi l'avrebbe mai detto? Cosa vuol dire non tollerare i latticini? Vuol dire che io li mangio lo stesso, ma non mi fanno bene. Vuol dire che mi scatenano quella risposta dei leucociti di cui sopra. Vuol dire che mi ingombrano il corpo di tossine e mi danno tutte quelle manifestazioni che noi attribuiamo ad altre cose. Per esempio la nostra Patrizia ha questo raffreddore e lei pensa che sia stato il virus a causare il raffreddore. No signori, i germi non sono nulla, è l'ambiente interno che è tutto. Il tessuto connettivo della nostra Patrizia, in questo momento, scusa se ti chiedo di chi ha il raffreddore, vuol dire che è ingombro di tossina, ingombro di muco, ma non è il muco che abbiamo in gola, eccetera, è il muco che abbiamo in giro nel tessuto connettivo. Questo muco si deposita principalmente anche nell'intestino a causa dei latticini e degli alimenti che mi danno allergie, eccetera, intolleranze, non allergie. Le candidosi, per esempio, molti di noi soffrono di candidosi senza saperlo, candidosi a livello intestinale, le parassitosi a livello intestinale, e sono dovute ai latticini, trigliceridi, colesterolo. Come mai i latticini mi aumentano i trigliceridi e il colesterolo? Ma perché non li digerisco, perché li digerisco male, altrimenti il bambino che si mangia tutto il suo latte, se lo ciuccia così volentieri, andiamo a misurargli il colesterolo al bambino e i trigliceridi, i suoi trigliceridini saranno perfetti, ma se si riempie di latticini fino qui, ma lui sa, non è ancora svezzato. Allora il latte serve per i bambini, è un alimento completo per bambini, ma noi non siamo più bambini, noi siamo adulti. Di tutte le specie animali, noi siamo l'unica che da adulto consuma ancora il latte, oltretutto il latte di un'altra specie, non della nostra stessa specie. Poi c'è il gattino, vabbè, il gattino gli date il latte se lo leppa, va bene. Ma il gatto è già un animale strano, non per niente era un animale ritenuto sacro dagli egiziani. Il gatto è strano, quando voi state male il gatto arriva e vi si mette sopra, vi fa male un piede, si siede sul piede, vi fa male la pancia, vi siede sulla pancia. Avete un tumorino da qualche parte, come era successo, ma c'è il gatto, mi veniva sempre qui, poi mi ha trovato che avevo il tumore all'utero. Il gatto lo sente, no? Il gatto è l'unico animale che mi va a mettersi sui nodi di Hartmann, per chissà cosa sono quei nodi di geopatia, di energia negativa che ci fanno ammalare. Il gatto prospera, un cane non si metterà mai sul nodo di Hartmann. Il gatto sì, quando ce n'è uno si mette lì, quindi lasciamo stare il gatto, che è già un animale tramite quell'aldilà, dicevano gli egiziani. Non c'è nessuna specie che si nutre col latte da adulta, solo noi. Come mai non c'è nessuna specie che si nutre di latte? Perché la natura tiene molto a cuore la prosecuzione della specie, quindi la prole. Cosa c'è di più importante della riproduzione e della nuova prole? Addirittura la prole è più importante della madre. Per la natura, i figli sono più importanti della madre. Addirittura c'è un ormone speciale che fa utilizzare alla donna che allatta o alla donna che è rimasta incinta le riserve di grasso che userebbe solo in punto di morte, che è grasso antiestetico, quello che difatti uno non riesce mai a utilizzare perché va in autolisi dei muscoli. Il grasso sulla faccia, il grasso sulle cosce, il grasso sulla pappavoggia di quelli che sono diventati come delle ranone, così, quello non va mai via, tranne che quando c'è questo ormone che si chiama la gonadotropina corionica umana, che il corpo mette in circolo quando la donna deve allattare, quindi preferisce consumare la madre ma far venire su bene il bambino. Allora la natura protegge la prole, protegge i bambini in tutti i modi. Noi abbiamo visto che nascono dei cagnolini, nascono magari 7, 8, 10, e la cagnolina ha magari solo 6, 7 tettine, o comunque c'ha quelle davanti più grosse e quelle dietro più piccole, cioè il cagnolino più forte che si prende la tettina più grossa, la mangia, mangia di più e diventa sempre più forte. Quello piccolino che rimane indietro, poverino, deperisce sempre più fino a che muore e lascia il posto agli altri. Quindi il più grosso è quello che si nutre meglio. Allora, qual è il cucciolo più grosso di ogni cucciolata? È il padre. Vediamo il leone, per esempio. Il leone, se si trova un leoncino in giro, se lo mangia. La leonessa li deve curare, fino a che non sono svezzati, che non sono grandicelle. Ma immaginate il leone se al leone piacesse il latte. Ci succhierebbe tutto il latte lui e i cuccioli li saluto. Allora la natura nella sua infinita intelligenza ha detto: a te ti succhi il latte, io ti faccio star male, te succhi il latte e tu stai male. Allora gli animali lo sanno benissimo e il latte non lo succhiano e lo lasciano ai cuccioli. Noi che siamo più furbi degli animali, d'accordo? Non ci rendiamo conto fino a che non smettiamo di berlo. Provate a smettere di bere il latte o di utilizzare, di mangiare i latticini per un mese. Fatemi un mese senza latte e latticini, è difficilissimo perché sono dentro dappertutto. Uno va a mangiare la pizza e li mettono su formaggio, quella roba poverina che mettono su, no? Chissà che cosa c'è dentro, eccetera. Vai a mangiare gli hamburger, ti mettono il formaggio, il famoso cheeseburger, dimenticandoci che non solo i latticini ci fanno male, il formaggio ci fa malissimo, eccetera, a meno che siamo quel 20% che lo tollera. Come facciamo a sapere se lo tolleriamo o no? Beh, dovremmo fare test di tolleranza, ma soprattutto dovremmo vedere il nostro gruppo sanguigno. Se siamo gruppo sanguigno A, gruppo sanguigno 0, non tolleriamo il latte e latticini, è solo il gruppo sanguigno B che potrebbe tollerare, non è proprio una cosa matematica, però in genere il gruppo sanguigno B tollera meglio i latticini, no? E chi è B dovrebbe tollerarlo un po' meglio degli altri e un po' meno bene del solo B, però non è una cosa matematica, è così. Diciamo che ci sono molte probabilità, comunque abbiamo 8 probabilità su 10 che non lo tolleriamo. Comunque, anche se tolleriamo bene i latticini, ma consumiamo i latticini assieme alle proteine, andiamo a cercarci dei guai. Cosa succede? Se noi mangiamo la carne col burro o col formaggio, come il nostro bravo cheeseburger, la caseina, che è la proteina del latte, avvolge le proteine della carne e impedisce che vengano digerite. Quindi fino a che il corpo non riesce a digerire la proteina, la caseina, la proteina della carne non viene attaccata. Sappiamo che le religioni sono dei sistemi per mantenere l'uomo in vita e in buona salute, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista corporale. I musulmani mi dicono, prima di andare a casa, prima di mangiare, prima di andare al tempio, che c'è un sacco di gente, ti devi lavare le mani, ti devi lavare i piedi. Viva Dio, regola di igiene, eh? La cucina kosher, che è la cucina degli ebrei, che è una delle cucine più avanzate del mondo, mi prescrive assolutamente di non mangiare, di non mescolare il latte o i derivati del latte con la carne. Potrò mangiarli, ma lontano dalla carne, devono passare, mi sembra, 5 ore o addirittura 7 ore. No? Addirittura hanno gli strumenti da cucina divisi in due, le pentole dove cuocerai la mucca, la carne, eccetera, il maiale ovviamente loro non, per tanti motivi hanno anche ragione, e delle pentole in cui cuocerò invece il latte e le altre cose, un po' come se chi conosce la celiachia, i celiaci non possono far da mangiare usando le stesse pentole dove io ho fatto la pasta asciutta, anche se la lavo, il celiaco, quello molto intollerante al glutine, no? Avrà una crisi di celiachia anche mangiando i suoi cibi che però sono stati cotti nella pentola. Si vede che qualche piccola traccia, chi lo sa, forse l'energia, fatto sta che è così, la prima cosa che gli insegnano è di utilizzare delle pentole diverse dagli altri. Gli ebrei dicono la stessa cosa, di non far cuocere la carne nelle pentole che ho utilizzato per il latte e i latticini. Vuol dire che questa cosa più o meno la sapevano. Qui introduciamo il discorso delle intolleranze, alimentari dovute alle associazioni alimentari. Latte e derivati del latte con la carne sono una delle cose peggiori che noi possiamo fare. Il nostro cheeseburger, ragazzi, dobbiamo dimenticarcelo. Possiamo mangiare il panino con la carne o il panino col formaggio, chiaramente non quello del McDonald's, perché quello del McDonald's non è un panino normale, è una ciofeca piena di zuccheri e di conservanti. Andate a vedere quanto zucchero c'è dentro nel panino del McDonald's, poi arriviamo allo zucchero. Le proteine con i carboidrati non li devo associare, perché? Perché i carboidrati richiedono una digestione poco acida, la saliva, quando io mangio il pane, la saliva alcalina, diventa molto alcalina, il succo gastrico che è acido diventa meno acido e io digerisco bene. Quando mangio la proteina, la saliva che è alcalina diventa poco alcalina, mi si sposta verso, diventa non acida perché non diventa mai acida, però molto meno alcalina che quei carboidrati. I succhi gastrici che sono acidi diventano molto più acidi quando arrivano le proteine. Allora, se io mangio carboidrati e proteine, sto dicendo al corpo, tu devi essere meno alcalina ma anche più alcalina. E devo dire ai succhi gastrici, dovete essere acidissimi ma anche poco acidi. Insomma, faccio una confusione che alla fine non va bene. Allora, bisognerebbe dire, io mangio le proteine, le associo per esempio alle verdure. Difatti, chi mangia la bistecca dovrebbe mangiare l'insalata, le cose crude, il sedano crudo, le carote crude, il cavolo crudo, ma io mi mangio una bella bistecca con le patate fritte. Ecco, fate la prova, mangiate la bistecca con le verdure e l'indomani mangiate la bistecca con le patate fritte, poi mi dite quando avete digerito meglio. Lo vedete subito anche voi. Ma tutti quei cibi tradizionali, lo spezzatino con le patate, la polenta con lo spezzatino e col coniglio, ecco, non vanno mica tanto bene. Cioè, una volta ogni tanto mangiamoli pure, per l'amor del cielo, me li mangio anch'io, insomma, bisogna anche saper vivere un pochettino. Però mi rendo conto che quando faccio queste mangiatine, poi la sera non è che poi c'ho fame, ho il peso sullo stomaco, il pomeriggio non è che poi vado a correre oppure vado in ufficio e mi metto lì a fare i calcoli a mente, uso la macchinetta, insomma, non sono in piena forma e sicuramente il mio corpo, il mio sangue si riempie di globuli bianchi, questi globuli bianchi che si scatenano perché davanti a questa intolleranza. Ora, il sistema immunitario, allerta oggi, allerta domani, allerta oggi, allerta domani, alla fine non è che poi funziona così bene, poi dopo apro le porte alle malattie vere. riempio il corpo di tossine, il mio tessuto connettivo, la mia linfa, il mio sangue stesso si riempie di tossine, poi dopo passa il virus, faccio la fine della povera Patrizia, mi prendo il raffreddore o mi prendo malattie peggiori. Se il corpo è sano non si ammala, se il sistema immunitario funziona bene non si ammala. Un'altra cosa importantissima per mantenere la salute è l'equilibrio acido-basico. Cos'è l'equilibrio acido-basico? È la vita. Il corpo, il sangue, deve avere un certo pH, si dice, un certo grado di acidità. Non è possibile la vita se non al di fuori di questo range molto, molto, molto ristretto. I cibi mi danno acidità o basicità, a seconda di come sono divisi. Gli orientali dicono lo yin e lo yang. Lo yin è l'energia fredda femminile che mi dà acidità al corpo, lo yang è l'energia calda maschile che mi dà alcalinità al corpo. L'eccesso di yin mi porta alla malattia, l'eccesso di yang mi porta anche lui alla malattia. Non è che uno è meglio dell'altro, devono essere in equilibrio. I cibi caldi, i cibi freddi, e devono essere in equilibrio con cosa? Col mio organismo, con la mia costituzione, con l'ambiente in cui vivo e con la stagione in cui vivo. I cibi che mangio d'inverno non saranno mica gli stessi cibi che mangio d'estate. I cibi che creano calore li posso mangiare d'inverno. I cibi che generano freddo nel corpo, se io li mangio d'inverno, ragazzi, non va mica tanto bene. Chi di noi non ha provato a fare l'esperienza, per esempio d'estate, ferragosto, caldo, pazzesco, ci mettiamo lì sotto l'ombrellone, bel barbecue facciamo, allè, sotto una bella griglia di maiale. Poi come ci sentiamo quel pomeriggio? Allora, maiale genera calore nell'organismo, la carne genera calore nell'organismo e nella digestione. Le salsicce sono le cose più caloriche, ma anche che creano infiammazione. Io quel pomeriggio lì sono lì, che non mi muovo neanche più. Me li mangio d'inverno, è un discorso diverso. Il tedesco che si mangia i suoi crauti con le salsicce, me le digerisce bene, va fuori, anche se fa freddo, bello rubicondo, tiene botta. Ma se io mangio il maiale giù in Palestina, senza andare a scomodare i tabù religiosi, ma starò malissimo, starò. Primo perché giù è molto probabile che i maiali siano anche pieni di parassiti, eccetera, perché i regimi caldi non vanno tanto bene, no? Secondo perché creerà calore nell'organismo, mi creerà infiammazione, e col sole a 40 gradi, ragazzi, non è mica una bella cosa, no? Quindi le associazioni sono importanti, come è importante scegliere cosa mangiare anche a seconda della costituzione. Questo ve lo accenno solo così, perché sennò diventa una cosa troppo, si potrebbe parlare tutta una sera di questo. Già diciamo gli orientali dicevano questo, la scuola salernitana, che era la scuola dei naturopati giù di Salerno, molto famosa, diceva più o meno la stessa cosa. Ho trovato questo in questa bellissima cassetta, Il cibo e l'uomo, no? Di Franco Berrino, che è venuto a fare la conferenza qui a Varese. Se potete comperatela questa, la vendono alla Copac. Chi c'è stato l'altra sera, no? E vendono questa qua. Effettivamente io ero stato, no? Si sente bene, è registrato molto bene. La scuola salernitana mi dice in primavera omne virens fere tibi sit salubre, cioè tutte le cose verdi ti porteranno la salute, quindi mangiare verdura, eccetera. Infatti in primavera dieta depurativa, no? D'estate tunc tibi sint umida cum frigidis suspicenda, tutte le cose allora che saranno umide e ti causeranno frescura, no? Che susciteranno frescura, saranno adatte d'estate. Invece d'inverno, calida, cum siccis quantum poteris tibi tollis, prenderai cose calde e secche, quante ne potrai prendere, ne potrai trovare. Quindi non mangerò d'inverno le cose umide che mi creano freddo, eccetera, le mangerò d'estate, non mangerò le cose verdi d'inverno che tanto non ci sono, mangerò le cose secche, mangerò le cose che creano calore nell'organismo. Sì.
Nell'orto, a parte di settore stagioni, che è un'altra cosa, ma nell'orto nell'orto, se uno coltiva l'orto, io ho provato, coltiva una cosa, ha un sapore, quello che si acquista non sa di nulla, quindi non è che penso che faccia molto bene, quindi la prima riflessione è questa, cioè se io prendo una mela, è capitato al ristorante, una mela della Nuova Zelanda, è acqua, o poco più. Poi un'altra cosa, la miscela di base per l'equilibrio del corpo può servire, perché io ho provato a suo tempo, era una domanda così, mi è venuta adesso una riflessione.
Cos'è la miscela di base? Un alcalinizzatore?
Sì, sì, sì.
Sì, diciamo che bisogna sempre vedere la situazione, la persona e lo stato di salute, no? Però è come sparare sulla Croce Rossa, 99,9 persone qua hanno il problema dell'iperacidità. Noi siamo troppo acidi. Siamo troppo acidi prima di tutto perché la nostra dieta contempla un eccesso di proteine. L'eccesso di proteine porta all'acidità. Abbiamo anche un eccesso di alimenti che digeriamo male, di intolleranza, tutto ciò che sbagliamo porta all'acidità. Lo zucchero per esempio ci porta all'acidità, noi ne mangiamo tantissimo, nell'antichità lo zucchero non esisteva, c'ho metà della conferenza che deve essere sullo zucchero, ma stiamo facendo adesso ci arrivo, tagliamo un pochettino. Comunque l'alcalinizzatore è senz'altro una bellissima cosa da prendere. Il segreto della salute è mantenere il corpo alcalino. Non troppo alcalino, ma tanto non ce la facciamo lo stesso, no? Per esempio, manteniamo il corpo alcalino mangiando tanta verdura, no? Depurando il corpo e mangiando poche cose che creano acidità. Le cose che creano acidità, l'alcol, il caffè, lo zucchero, troppa carne e compagnia cantando.
Scusa, la vitamina C acido?
Allora no, la vitamina C non rende acido il corpo. La vitamina C viene utilizzata dal corpo per tante cose, no? Sì, è un acido, però prima di tutto non è un acido forte. Allora, voi vedete qua la Coca-Cola, facciamo un salto. Beh, prima di tutto ci sono altre domande. Saltiamo un po' avanti queste robe qua, via. Parliamo delle cose importanti, le cose che non vi dicono. Volevo parlare dello zucchero, per poi arrivare alle bevande gasate. La Coca-Cola, ve lo dico in due minuti, io ho portato l'aceto, no? Io ho portato la Coca-Cola. Sapete che acidità ha la Coca-Cola? Che pH ha la Coca-Cola? pH è la scala dell'acidità. pH 14 è basico al massimo, pH 0 è acido al massimo, pH 7 è neutro. Beh, 0, l'olio fumante, che è l'acido solforico iperconcentrato, è 0, però quello se ne metto una goccia qui mi buca anche il tavolo. No?
Scioglie
la ruggine, adesso faremo anche degli esperimenti. Allora, il pH della Coca-Cola è 2,5, che è lo stesso pH dell'aceto. Voi vi berreste un bicchiere d'aceto? E un litro? Un litro d'aceto? Secondo me farebbe del male. Ma dico, io non lo bevo perché è acido. Ma io vi faccio l'aceto, ho portato lo zucchero apposta, ci metto la stessa quantità di zucchero che c'è nella Coca-Cola. Coca-Cola è effervescente, no? Vi dà quell'effetto delle bollicine così piacevole sulla lingua, no? Sono le bollicine che mi danno questo piacere. No, non sono le bollicine che danno sto piacere, è l'acidità della Coca-Cola. Se noi prendiamo la Coca-Cola e andiamo in una camera iperbarica, quindi con molta pressione, la apriamo, non sgasa più, c'è già dentro nella pressione noi, la versiamo nel bicchiere, non sgasa, la beviamo, non sgasa in bocca, eppure mi dà lo stesso effetto della Coca-Cola. Sulla lingua ho questo effetto, è dovuto all'acidità della Coca-Cola, all'acido carbonico, all'acido ortofosforico, che mi caustica leggermente, naturalmente, le papille gustative, mi dà questa sensazione. Poi lo proviamo anche con l'aceto, ci mettiamo lo zucchero, io non sento più l'acidità dell'aceto, proviamo e vediamo che abbiamo lo stesso effetto della Coca-Cola. Poi ci sono anche le bollicine che questo effetto naturalmente lo accentuano. Ma il fatto che l'aceto e la Coca-Cola abbiano la stessa acidità, 2,5, ragazzi, da 7, 6, 5, 4, 3, è una scala logaritmica, eh? Non è che a 3 io sono a metà di 6, è una scala esponenziale, quindi io sono assolutamente distante da 7, la saliva ha un pH di 7,5 dovrebbe avere, quella di un bambino ce l'ha sicuramente. Quando io mi metto 2,5 in bocca la Coca-Cola, succede un disastro alla bocca. Cioè il corpo deve tenere, in bocca deve tenere 7,5. Non parliamo nel sangue. Cosa poi succede quando la Coca-Cola viene assorbita? Coca-Cola, per dire, tutte le bevande gasate. Qui c'era l'articolo, era la terza parte della conferenza. Bibite gasate, veleno sotto mentite spoglie. Detto tutto. Il corpo fa uno sforzo tremendo per arginare l'acidità della Coca-Cola. Devo usare le riserve alcaline, quelle che il nostro Giancarlo utilizza con l'alcalinizzatore. Ma se il corpo non ha l'alcalinizzatore a portata di mano e ha già una dieta acida, ha già un eccesso di proteine, fa già fatica a mantenere il suo pH fisiologico, mi butto dentro questa specie di bomba acida, come fa il corpo a contrastare questa acidità? Utilizzando le riserve delle riserve alcaline, che sono il calcio nelle ossa. Le ossa sono come delle spugne, assorbono calcio e emettono calcio e fanno da moderatore dell'acidità. Quando sono troppo acido, il corpo, pur di non morire, va a sciogliere il calcio nelle ossa e me lo mette nel sangue. Se noi andiamo a vedere chi ha l'osteoporosi e gli misuriamo quanto calcio ha nel sangue, ed è pieno di calcio nel sangue, pieno. Le donne che hanno l'osteoporosi hanno un sacco di calcio nel sangue, che non riescono a fissare dalle ossa. Perché non lo riescono a fissare dalle ossa? Perché il corpo le sta sciogliendo le ossa, le sta sciogliendo a causa dell'iperacidità del loro sangue. Noi riportiamo il loro sangue a un pH giusto, ed ecco che il calcio tornerà a posto. È inutile che io bombardo queste donne con tutto sto calcio, no? A martellate glielo ficco nelle ossa, e non funziona. Difatti, le donne che hanno l'osteoporosi, anche se prendono tutti questi integratori di calcio, mica guariscono. Hanno fatto un bellissimo studio in America su queste ragazze giovani che giocano a pallacanestro, lì in America poi è importante, no? Fanno attività sportiva, eccetera. Osteria, questi qui avevano tanti incidenti, si rompevano molto le ossa, eccetera. Hanno fatto uno studio, cosa hanno scoperto? Che le ragazze sportive, che fanno sport, le sportive, che bevono bevande gasate, hanno 5 volte più probabilità di rompersi le ossa durante le attività sportive delle ragazze che non bevono bevande gasate. 5 volte di più vuol dire il doppio del doppio più il 100% originario. È una cosa spaventosa. Sono andati a misurare la densità ossea di queste ragazze, effettivamente più bassa. Perché? Perché bevono bevande gasate. Ma quante ne bevono di bevande gasate? Beh, negli Stati Uniti è una cosa spaventosa, eh? Per noi, grazie al cielo, siamo meno, però negli Stati Uniti si bevono, poi dipende anche dall'età, eccetera. Allora, ecco, mediamente, c'è chi non beve e chi ne beve tanto, ma mediamente bevono 212 litri all'anno pro capite di bevande gasate. Il massimo si trova tra i maschi tra i 12 e i 29 anni, che ne bevono 606 litri all'anno. Cioè, ragazzi, un litro e 9, quasi 2 litri al giorno. 2 litri al giorno di aceto. Cioè, ma questi qui, ma sapete che c'è gente lì addirittura che ha i denti a V, perché bevono dalla lattina, la lattina sapete che è, e passando la Coca-Cola gli scioglie i denti e hanno gli inciavi. Ma, cioè, una cosa, cioè, non è che gli fa bene questa roba qui, ma gli fa un male bestiale. Vabbè, dai, a tagliare la Coca-Cola qui, visto che siamo qua. Allora, una delle scoperte peggiori dell'umanità è stata l'acqua di Seltz, è stata scoperta nel 1798. Dall'acqua di Seltz alla Dr. Pepper, chi è che è stato negli Stati Uniti? La Dr. Pepper, era antesignana della Coca-Cola, fra l'altro a me piaceva anche di più che la Coca-Cola, no? Sa un po' di mandorle, eccetera. È stato scoperto nel 1885 la bevanda Dr. Pepper, la trovate solo negli Stati Uniti, che io sappia che non l'ho mai vista. La Coca-Cola è venuta subito dopo, ottima medicina la Coca-Cola, ma pessima bevanda. È nata come medicina, medicina per il mal di testa. Oltretutto la Coca-Cola ha delle doti estremamente preziose, noi, è una grandissima risorsa la Coca-Cola. Cioè io voglio parlarne male come bevanda, ma molto bene come medicina. La medicina come mal di testa ancora adesso funziona, nonostante sia stata decocainizzata. Si chiama Coca-Cola perché è fatta con l'estratto della cola, che è la noce di cola ricca di caffeina, e l'estratto della pianta di coca, quella della cocaina, proprio quella lì. C'era la cocaina, fino agli anni 60 anche in Italia, poi hanno visto la malparata, la torta. Ed è stato un gravissimo errore, secondo me, perché, come diceva Paracelso, la differenza fra un veleno e una medicina è solo il dosaggio. Dentro, ma faceva bene, certo che se ne bevo 2 litri al giorno no, non mi faceva bene, ma se io me ne bevo quando ho mal di testa, se la do al bambino che ha l'acetone, eccetera, la Coca-Cola è prescritta anche dal medico in quel caso lì, se io la prendo quando ho la diarrea di dissenteria forte, e quando sono in viaggio, per me la Coca-Cola è una grandissima risorsa. Quando vedo che io dico, ma allora ho mangiato una roba, forse non dovevo mangiare lì nella capanna, mi è caduto giù il coso, l'ho mangiato lo stesso, se no si offendevano. C'avete mica una Coca-Cola, glu 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 glu, sono sicuro che non mi viene niente, perché mi sterilizza. Oltretutto con l'acidità che mi ha, va nell'intestino, l'intestino è un ambiente alcalino, non è un ambiente acido, e il vibrione del colera, per esempio, nell'ambiente acido non si sviluppa. La gastroenterite nell'ambiente acido non si sviluppa, l'acido cloridrico serve apposta a rendere acido, a sterilizzare, ma quello che passa, io con la Coca-Cola ho risolto tantissimi problemi, mi faccio male? Sono due sistemi, se non ho niente per disinfettare, uno è facilissimo, ce l'ho sempre addosso, la pipì va benissimo, se dovesse succedervi, è sterile, disinfetta benissimo, cicatrizzante, l'altro è la Coca-Cola, se sono in città non è che mi metto lì, non si può, con la Coca-Cola fa l'effetto acqua ossigenata, quindi porta fuori la sabbia, non so, lo sporco che c'è, disinfetta, ma sono io che faccio sto rumore, disinfetta e anche cicatrizzante, cioè lo zucchero che c'è dentro aiuta le cellule, secondo me stimola le cellule staminali, ma aiuta le cellule a ricostruirsi. È un telefonino? No, magari il mio, mi sono dimenticato di spegnerlo, non lo so. Vabbè, quindi è un'ottima medicina la Coca-Cola, però è una pessima bevanda perché ha un'acidità enorme, ma non è solo l'acidità che mi dà fastidio, è lo zucchero. Lo zucchero avrei dovuto parlarne prima, lo zucchero, io consiglio a tutti di leggere sto libro, Sugar Blues, il mal di zucchero, la storia segreta del nostro nemico più dolce. I danni che fa lo zucchero voi non ve li potete neanche immaginare. Sì, che? Ma non solo lei, tutti, così la dieta occidentale è così.
Perché allora voleva essere proprio diversi. Io ho un amico, perché per questo non ho parole di lui in questa sede, che si beve 2 litri di Coca-Cola tutti i giorni, quella di vetro, quella con nella plastica, non è la stessa cosa, dice. Tutti i giorni 2 litri.
Ed è ancora vivo.
No, non mangia per nulla perché allergico a qualche addirittura tranne qualche volta i piselli, è ancora vivo.
Che non è verdura, sono legumi.
Infatti, ma verdura assolutamente, anche quando gli portano qualcosa con dentro del verde, lui sta lì proprio a toglierla. E gli ho fatto fare l'esame con la cartinetta al mattone, ce l'ho più acida io di lui, cioè.
E beh, insomma, come dire, è bionico. No, allora non bisogna mai prescindere dalla costituzione personale. Magari lui ha un'alterazione nella sua costituzione che lo porta a essere iperalcalino e, come dire, tende a controbilanciare con la Coca-Cola. Ma poi cosa mangia adesso? Mangia moltissima carne.
Moltissima carne, moltissimo formaggio.
E moltissime proteine, sì.
Cose bruciate, sì. Anche panna, tantissimo pane.
Sì, va bene. Allora, quello, che fa, diciamo, lo zucchero, quello che fanno queste bevande acide, no? Mi conto che sono estremamente yin, secondo la macrobiotica e la medicina cinese, mi controbilanciano l'estremamente yang della carne e dell'eccesso di proteine. È per quello che quando io mangio una grossa bisteccona, poi dopo ho bisogno di qualcosa di dolce. Avete mai notato? Perché? Perché la carne è molto yang e invece lo zucchero è yin. Allora, è come dire, io entro in una sauna a 100 gradi, dopo un po' devo uscire e mi devo mettere nell'acqua gelata, perché mi sono preso uno scaldone e poi mi devo raffreddare di colpo. Questo magari per una volta lo sopporto, ma se lo faccio ogni mezz'ora, capo un mese, non lo so come sono, posso fare una volta che anzi mi tonifica, ma a farlo continuamente non va mica bene. È molto meglio, dice appunto dicono le auree regole della macrobiotica, nutrirsi con le cose un pochino yin e un pochino yang, non estremamente yin, estremamente yang. Certo che se faccio l'errore dietetico di mangiare una cosa estremamente yang, la carne di maiale, poi dopo non è che lo controbilancio col riso, con la chicco lungo che è un pochino più yin del riso col chicco tondo. Devo mangiargli dietro lo zucchero o se no un sacco di verdura, o quindi lui ha bisogno di controbilanciare questo estremo yang con l'estremo yin, però la cosa non è che gli faccia bene. Al di là il fatto che non abbia le urine acide, bisogna vedere, l'acidità è molto difficile da controllare. L'urina deve essere acida perché si autodisinfetta. Quello che devo vedere è l'acidità del sangue, che neanche l'acidità del sangue però mi indica quello che è l'acidità del connettivo, della linfa, soprattutto del connettivo. Anzi, al contrario, il sangue leggermente acido vuol dire che il connettivo è alcalino. Il sangue alcalino non è una bella cosa, vuol dire che il connettivo è acido. Se noi andiamo a misurare l'acidità dei vecchi, i vecchi hanno l'alcalosi, sono alcalinizzati, non sono acidi, hanno l'alcalosi dei vecchi, che è la cosa più brutta che ci possa essere, perché vuol dire che hanno un piede nella fossa. Hanno il sangue alcalino, ma perché? Perché sono acidi dentro come collettivo, sono pieni di tossine e il loro corpo non reagisce più, non riesce più neanche a reagire. Quindi starei un attimino prudente. Io do i principi che valgono per tutti, poi magari per lui lui può avere una costituzione completamente diversa, però io starei attento, perché una dieta, io sono certo che uno che si beve 2 litri di Coca-Cola al giorno in buona salute non può andare avanti tanto. Magari sta tamponando, continua a farsi queste docce gelate perché poi dopo c'ha, come dire, entra nella sauna tutto il giorno, però non è una bella cosa. Comunque andiamo avanti. Nella Coca-Cola che cosa c'è dentro? C'è dentro lo zucchero, è piena di zucchero. Per esempio, una lattina di Coca-Cola ha dentro l'equivalente di 15 cucchiaini di zucchero. 15 cucchiaini di zucchero, anzi scusate, 10, ho sbagliato, sono 150 calorie ed è maggiore del 100% della dose raccomandata giornaliera di zucchero, maggiore. Una lattina io sono già fuori da quello che mi raccomandano di non superare, ma non c'è soltanto lo zucchero, anzi come vedremo non c'è neanche lo zucchero non è dentro, c'è dentro di peggio, ci sono i coloranti, ci sono i conservanti, i solfiti, eccetera, c'è la caffeina. Dagli anni 70 in America e in Europa un po' dopo, penso che sia verso metà degli anni 80, lo zucchero è stato sostituito da qualcosa di molto più naturale, lo sciroppo di mais. Io quando ho detto, cazzo, lo sciroppo di mais, bene, tolgono lo zucchero, mettono lo sciroppo di mais. No, male, malissimo, non male. Prima di tutto questo sciroppo di mais non è che ce l'ha messo così perché sono dei buoni samaritani, perché costava molto meno, tanto per cominciare. Questo sciroppo di mais è un prodotto industriale, è un prodotto assolutamente industrializzato ed è formato da fruttosio e destrosio invece che saccarosio, quindi dalla padella nella brace. Cosa mi fa il fruttosio in eccesso? Quello della frutta è un altro discorso, questo è quello industrializzato, no? Fatto proprio per reazione, eccetera. Messo nei reattori che si chiamano le camere calde, lo stesso procedimento per fare lo zucchero, che poi ve lo descrivo. Allora, scarsa formazione del collagene, impedisce, gli contrasta la formazione del collagene. Il collagene, abbiamo detto, è il componente principale del tessuto connettivo. Quello che il corpo già non riesce a fare, a sintetizzare abbastanza, perché non ha abbastanza vitamina C. Io raccomandavo tanta vitamina C, perché la vitamina C mi fa sintetizzare il collagene. Il collagene è quello che vi mantiene la struttura del corpo. Quando ho le rughe ho il crollo del connettivo, perché manca il collagene. Quindi non è una bella cosa, invecchiamento precoce. Scarsa reattività del corpo, per esempio, alle situazioni tumorali. Adesso cerco di andare in fretta perché sennò... Poi dopo cosa mi fa il fruttosio? Abbatte l'assorbimento del rame. Il corpo non riesce più a assorbire il rame. Il rame mi serve per il sistema immunitario. Quando devo stimolare il sistema immunitario do il rame sotto forma colloidale come oligoelemento. Ecco, lo sciroppo di mais mi predisporrà subdolamente ad avere le infezioni. Perché? Perché avrò poco rame, il sistema immunitario funzionerà un pochino male, poi darà problemi epatici, diventa un fegato simile a quello degli alcolisti. Perché? Perché il fruttosio viene metabolizzato all'interno del fegato. Già lo zucchero fa espandere il fegato, lo trasforma in glicogeno dentro e fuori dall'accesso insulinico e come dire, il fegato sequestra lo zucchero, mentre oppure lo mette fuori. In caso di ipoglicemia butta fuori lo zucchero, in caso di iperglicemia lo tira dentro. Quindi questi sbalzi glicemici non fanno bene al fegato, ma col fruttosio gli fanno molto male. E questo a causa dello sciroppo di mais. Non c'è solo lo sciroppo di mais, c'è l'acido fosforico o ortofosforico. L'acido ortofosforico mi porta, l'abbiamo visto, l'acidità. Io ho portato le cartine al tornasole, volevo fare la prova con voi, adesso poi magari la facciamo appena abbiamo un attimo di tempo. Proviamo l'acidità dell'aceto e proviamo l'acidità della Coca-Cola. Perdita di smalto dei denti, corrode lo smalto dei denti, ma non è che solo lo corrode, a noi ci hanno insegnato dei lavati i denti, no? Lavati i denti perché se non ti lavi i denti, poi dopo lo zucchero fermenta, diventa acido, eccetera, no? Non è vero, non è, diciamo, non sono i denti che non lavo, non è lo zucchero che fermenta che diventa acido, è lo zucchero stesso che crea acidità e il corpo deve controbilanciare l'acidità a livello della bocca mobilitando le riserve alcaline che ci sono lì. E quali sono? Il calcio dei denti, ragazzi, è lì, li tira fuori. Il fatto che lavare i denti non mi aiuta è che tutti gli americani sopra i 55 anni, cioè, hanno dei problemi ai denti. Addirittura il 40% degli americani, anzi metà degli americani, sono sdentati sopra i 55 anni e si stralavano i denti e gli mettono il fluoro nell'acqua e gli mettono il fluoro nei dentifrici e gli fanno una testa così fin da bambini che devono pulire questi denti. In compenso i maori, gli aborigini australiani, per i rossi, gli eschimesi, gli indios del Perù, eccetera, hanno dei denti bellissimi che non se li lavano, non sa neanche cos'è il dentifricio. In compenso, quando arrivano nella civiltà occidentale, cominciano ad avere problemi di denti anche loro. Nel 1974, marzo del 1974, il tenente Hironada, io avevo letto questa storia anche da bambino, è uscito dalla giungla delle Filippine, era un giapponese, nessuno gli aveva detto che la guerra era finita. Quello ha continuato a stare nascosto nella giungla perché il suo superiore, che evidentemente era morto, non era venuto e ha detto vai nella giungla, stai lì fino a che non arrivano a liberarci i compagni giapponesi. E lui è stato lì, ha fatto la sua guerra, ha fatto anche delle azioni militari, ogni tanto c'era questo che a un certo punto si stufì, nel 1974 è venuto fuori e l'hanno accolto come un eroe in Giappone. Aveva i denti sanissimi. Lui non si era lavato i denti, aveva 55 anni come gli americani, no? Non si era lavato i denti dal 1945 al 74, fatevi voi il calcolo. Qui non è che a non lavarsi i denti, però non aveva mai mangiato zucchero e non aveva avuto queste diete iperacide, no? Allora, l'acido fosforico mi scioglie i denti. Poi mi erode il rivestimento gastrico, perché lo stomaco non si autodigerisce. Ho l'acido cloridrico, io mando giù la carne, tuc, la digerisco. Lo stomaco di che cosa è fatto? Di sasso? No, fatto di carne anche lui. Infatti ogni tanto non funziona il sistema e mi viene anche l'ulcera, no? Lo stomaco è rivestito da un muco, no? Che lo protegge da succhi gastrici, dall'acido cloridrico. Se non ci fosse questo buco, guai! L'acido cloridrico che mi può. Hanno visto che l'acido, cioè il succo gastrico può digerire una costola di maiale, che è uno delle ossa più dure che ci sono, nel giro di 2 o 3 giorni. Voi lo mettete in questa costola di maiale nel succo gastrico, ve lo scioglie, no? Figurati, noi ce l'abbiamo sempre, ce l'abbiamo 24 ore al giorno, eccetera, e non si autodigerisce, c'è questo muco. Se non ci fosse questo muco, guai. Ecco, l'acido fosforico va a intaccarmelo, me lo scioglie, me lo indebolisce, si deve riformare. Non è una bella roba. Poi mi fa danni intestinali. Abbiamo detto che l'intestino è un ambiente alcalino. Qui butto giusta roba acida, non gli fa bene, non gli fa mica bene all'intestino. Ho una maggior probabilità di fratture ossee, come abbiamo detto, 5 volte, eccetera, nelle ragazzine che fanno sport. Fa venire l'osteoporosi, diminuisce la densità ossea nelle donne addirittura del 4%, che uno dice poco, no, non è poco, è tanto diminuirla del 4%. Poi cos'ha ancora la Coca-Cola che mi dà fastidio? Dico, c'ha questo sciroppo di mais, allora prendo la Coca-Cola dietetica, quella che non c'è dentro né zucchero né sciroppo di mais. Bene, se prima eravamo dalla padella, siamo andati nella brace e andiamo nell'olio bollente, non so dove possiamo andare ancora. Allora, l'aspartame è una sostanza chimica, assolutamente chimica, che non esiste in natura. È una neurotossina, sì, una tossina contro i nervi, è un distruttore endocrino. Gli ormoni, mi va a distruggere gli ormoni, quindi ha un effetto specialmente sugli ormoni, sui neurotrasmettitori cerebrali a livello del cervello. È associato, guarda caso, l'eccesso di aspartame a tumori cerebrali, è associato a diabete. Perché diabete? Santo cielo, lo prendo proprio per non avere diabete, lo zucchero, perché il diabete è un malfunzionamento ormonale, non mi funziona l'asse ipofisi pancreas, non mi funziona il rilascio di insulina e di adrenalina, si scombina tutto. Se questo mi distrugge gli ormoni, i neurotrasmettitori, è chiaro che mi fa andare in pappa anche il sistema del diabete, no? Mi dà disturbi emotivi, mi altera il funzionamento del cervello, quando mai no? Provoca epilessia, crisi epilettiche, stiamo parlando di un eccesso naturalmente, ma uno che soffre già di epilessia e che mi usa molto aspartame sarà ancora più soggetto alle sue crisi. E poi mi provoca difetti congeniti nella prole. Che cattivo, tremendo, non abbiamo detto tutto. In ambienti caldi l'aspartame, quindi quando andiamo a vedere che scaricano queste lattine di Coca-Cola al sole, queste bevande, le mettono lì al supermercato lì, per baciano lì, ma tanto sono dentro nella lattina, si scaldano, no? In ambienti caldi si trasforma in metanolo. Metanolo, l'alcol metilico, sappiamo i danni che fa sia a livello epatico, rovina la retina, eccetera, che è tossico, Però non è da solo questo metanolo, anche lui si trasforma dopo un fuoco caldo, si trasforma in formaldeide acido formico. Vi lascio solo immaginare cosa fanno la formaldeide e l'acido formico. Lo usano per conservare, che so io, gli insetti o le vipere che mettono sotto formaldeide al museo, figuriamoci, no? Un litro di bevanda forma 56 mg di metanolo, 7 volte il limite massimo giornaliero ammesso. Quelli che si bevono 2 litri al giorno si introducono 14 volte il limite massimo di metanolo consentito ragionevolmente, giorno dopo giorno. Speriamo che la beva fresca la Coca-Cola, che non sia alterata. Non beve? Quella dietetica. Ah, vabbè, beve quella con lo sciroppo di mais, meglio. Poi dopo c'è quella invece con la saccarina. Saccarina è la cosa migliore. Sì, no, saccarina fa tutto, è meglio, perché la saccarina sappiamo quello che fa, da cancro alla vescica, le vie urinarie, banca. Alla fine, dovendo scegliere, almeno è la cosa migliore. Abbiamo però nella Coca-Cola, abbiamo anche la caffeina. Caffeina, ce n'è tanta di caffeina. Che cosa mi dà la caffeina? Nervosismo, insonnia, pressione alta, aritmie cardiache, ansia, colesterolo alto, mi alza il colesterolo la caffeina, esaurimento delle vitamine e soprattutto dei minerali, specialmente il magnesio, cloruro di magnesio. Io sempre dico, il caffè fa esaurire le riserve di magnesio. Noi dobbiamo prendere più magnesio quando beviamo caffè, perché il magnesio è il minerale antistress, il caffè è, come dire, il prodotto dello stress, perché il caffè mi tiene su, no? Però se non ne bevo tanto divento anche nervoso. Il nervosismo si combatte, cioè siccome il corpo usa, in situazioni di stress il corpo usa tantissimo magnesio, quindi impoverisce le riserve di magnesio. Poi difetti congeniti mi dà la caffeina, stiamo parlando di un abuso, esaurimento surrenale. I surreni, le ghiandole surrenali, sono le ghiandole che secernono l'adrenalina, che è l'ormone dello stress. Quando devo combattere o fuggire, sono pieno di adrenalina, sono lì tutto con i nervi stesi a fior di pelle, con i sensi. Il caffè mi dà un po' questa sensazione, mi rende bello combattivo. Se uno mi dice scemo, cretino, mi dà una sberla, io magari porgo l'altra guancia, ma se ho bevuto 3 caffè non gliela porgo mica l'altra guancia, ne ho 40 di sberla. Ma no, a voi non vi succede così? Quando bevete il caffè non diventate ben nervosi? No, a me sì, succede questo, no? Allora, l'esaurimento surrenale, ecco, quando uno poi arriva all'esaurimento surrenale poi non gli fa più questo effetto, perché l'adrenalina non esce più, però ai bambini sì, sui bambini dà questo effetto. Quindi che cosa, questi bambini, no, che hanno l'ipercinetismo, è una delle malattie, specialmente in America, sono troppo nervosi, questi qui non stanno fermi a scuola, no? Come dire, li convincono in tutti i modi, li puniscono, eccetera, invece di dire vai fuori a fare la corsa, no? Andiamo in cortile a giocare, no? Questi bambini diventano una malattia, alla fine gli danno il Valium, gli danno, li bombano, sì sì, è uno dei grossi problemi, tutte le benzodiazepine gli danno, poi sono lì tranquilli, non imparano più niente, però fastidio non lo danno, no? È un grosso problema che sta venendo avanti, l'uso degli dei sedativi nei bambini. E poi dopo si bevono la Coca-Cola, si bombano di caffeina, poi poverini non riescono a dormire di sera dal fastidio, però giù col Valium. L'esaurimento surrenale lo vedete nei bambini anche qua sotto. Tipicamente la fisionomica vi dice che quando ci sono quelle piccole borse sotto gli occhi sporgenti, questo è tipico dell'esaurimento surrenale. Io ho ben presente dei bambini che hanno queste borse e che sono dei bambini, tu li vedi, che sono nervosi, sono titi, non stanno mai fermi, eccetera. Questo è l'esaurimento surrenale dei bambini, bisogna andare a vedere i loro reni e le ghiandole surrenali. Chi è che ha visto il film L'Esorcista? Io non l'ho visto, mi sono rifiutato, però avevo visto il provino e c'era questa bambina e c'aveva questo esaurimento surrenale sotto, ho detto ma che bello, lì l'ha proprio fatto bene, no? Cioè, aveva queste borse sotto gli occhi molto sporgenti, se qualcuno l'ha visto e si ricorda o vuole andare a rivederlo, no? Tipo sta roba qua, no? Ha questi rigonfiamenti a questo livello. No? E segno, bisogna vedere, c'è rigonfiamento e rigonfiamento, a volte segno di ritenzione dei liquidi eccetera, comunque c'è un problema, ai reni o ai surreni, quello del surrene è più sporgente, quello del rene è più tumefatto eccetera, però comunque esaurimento surrenale nei bambini. E poi calorie nude ci sono nella Coca-Cola, nelle bevande gasate, 150 calorie per un bambino sono tante. Allora magari sono dei bambini che sono magri, nutriti poco eccetera, si bevono la loro Coca-Cola, poi arrivano a tavola, non mangiano più. Ma si sono nutriti con la Coca-Cola? No, non è un cibo, è un anticibo, è antidietetico. Per digerire tutto questo zucchero c'è bisogno del magnesio, c'è bisogno dei sali minerali, che non c'è, non ci sono dentro magnesio, sali minerali, altre cose. Quindi devono prenderli dal corpo. Quindi mi impoverisce il corpo del bambino, il bambino rimarrà denutrito, ma denutrito perché anche ha poco appetito. Arriva un bambino con solo una Coca-Cola così o due, anche ad assumere il 20% delle calorie giornaliere, è chiaro che se beve quella roba lì non gli viene fame, non mangia, non potrà mangiarmi la frutta, la verdura e compagnia bella, non avrà più voglia di roba dolce, anzi gli sembrerà poco dolce anche la frutta, è molto più dolce la Coca-Cola, no? Quindi questo mi darà un ritardo nella crescita e soprattutto un ritardo a livello cerebrale. Hanno fatto gli esami del quoziente di intelligenza dei bambini che consumano tante bevande gasate, indovinate, hanno un quoziente di intelligenza largamente inferiore a quelli che non lo consumano. Forse sono così stupidi che allora bevono tanta Coca-Cola. Non si sa se è una causa o un effetto, ma comunque è un effetto. Finalmente la caffeina mi dà una sorta di assuefazione leggera. Difatti chi beve caffè, proviamo a smetterlo di colpo, viene mal di testa, no? Viene affaticamento, ci vuole un bel po' perché vada via. In compenso, se uno sta 15 giorni senza bere caffè o bevande gasate, perché se poi bevo la Coca-Cola stessa cosa, quando si beve un caffè ti strafulmina, cioè ti dà questo effetto energizzante, no? Quasi una droga diventa, no? Che poi dopo rientra perché dà tolleranza, dopo ci si abitua. Bene, nelle donne in età fertile una sola bevanda con caffeina al giorno riduce del 50% le probabilità di concepimento. No, me ne bevo due così sono neanche la pillola, no, non è così. Comunque riduce molto sappiamo che uno dei problemi dell'uomo, della vita moderna è che tante donne non riescono a fare figli e poi magari bevono un sacco di caffè. Allora, prima cosa eliminiamo il caffè, già raddoppiamo le possibilità di concepire. E questa è una cosa scientifica. Quindi abbiamo detto, allora, bibite gasate, veleno sotto mentite spoglie, abbiamo capito il perché di questo titolo, no?
Una domanda voglio fare, no? Adesso abbiamo capito cosa non bisogna bere, no?
Sì.
Allora bisogna capire cosa bisogna bere, no?
Bella questa domanda.
Adesso
facciamo una sosta, cosa bisogna bere? Allora, prima di tutto l'acqua. L'acqua è la cosa, poi dopo il tè verde, perché il tè verde, acqua non gasata, ovvia, se vi bevo l'acqua gasata non è che mi fa male, c'è sempre l'acido carbonico, che sempre un po' acido, però ragazzi non è che uno deve campare 200 anni.
Ma io bevo il caffè con l'acqua.
Il caffè con l'acqua, vabbè. Tè verde, ci sono degli antiossidanti, mi mantengono giovani, no? Il gallato di pigallo catechina che è un antiossidante fortissimo, un anticancro fortissimo, ho parlato salute e bellezza del tè verde, no? E poi ragazzi io ho trovato sta roba, adesso vi la faccio assaggiare, che questo è succo di mele. Se andate a comprare il vino col papà a Chianciano Terme, no? Eravamo lì a Montepulciano e dico ma qui fanno il vino con le mele, guarda qui tutti sti meleti, e questo qua era uno del Trentino che è andato giù, ha piantato questo non ha crisi, gli ho detto, ma lei non riesce a vendere, dice, non riesco a farle bere abbastanza, no, dice, il vino non riescono a venderlo perché magari se c'è la sovrapproduzione, ma lui ha sempre richiesto. E questo è il succo di mela biologico, è formato da 100% di mele, quanto zucchero c'è dentro? Ha aggiunto niente. È lo zucchero delle mele,
è molto
zuccherino. Allora sono pastorizzati ma non forti, allora sono leggermente pastorizzati. Ma spiegato il procedimento, no? Lo prendono, lo scaldano e lo raffreddano forzatamente, non è che lo lasciano raffreddare. Mi diceva, è molto migliore questo qui nelle bottiglie, questo qui addirittura bottiglia più piccola, ancora meglio, che neanche quello che vendono in cartoni, nei bag in box, quelli da 5 litri, perché quello da 5 litri ci impiega tanto tempo a raffreddarsi, nonostante lo raffreddino forzatamente, e quindi ha un picco di temperatura alta per più tempo. Allora, il fatto di pastorizzarlo in questo modo, senza farlo bollire, cioè gli do il colpo di temperatura e poi dopo scende la temperatura, è lo stesso sistema che ha inventato, ha trovato negli anni 60 Bill Coats per pastorizzare il succo d'aloe. Il succo d'aloe che compriamo, quello in giro, quello trasparente, è tutto pastorizzato così, botte di temperatura, poi gli aggiunge il sorbitolo, gli aggiunge vitamina C, vitamina E, antiossidanti vari, naturali naturalmente, e quindi si mantiene, perché il succo d'aloe si deteriora molto, molto facilmente. Ecco, questo è molto dolce, io consiglio di diluirlo con un po' d'acqua, per esempio, per me è fin troppo dolce, no. Però, caspita ragazzi, è buonissimo. Allora, posso bere il tè verde, posso bere l'acqua, posso bere quella roba qui, posso bere i succhi di frutta, però dai succhi di frutta devo stare attento che non siano addizionati con lo zucchero o con i dolcificanti. Purtroppo è difficilissimo trovarne non addizionati. C'è stata un'interrogazione a livello europeo, lo dice qui anche Franco Berrino, in cui si proponeva di proibire di mettere lo zucchero nei succhi di frutta per i bambini. La cosa è rimasta lettera morta. Adesso volevo, guarda gli ingredienti, vedilo, ma lo sai che i bambini quando nascono addirittura non gli fanno bere il colostro, che è il latte della donna, e che è un latte speciale che per 48 ore, no, viene fuori il colostro prima del latte, e che è una zuppa di batteri, il colostro, e di sostanze, batteri benefici, batteri eubiotici. Il bambino quando nasce ha l'intestino che è sterile, allora è come un castello con dentro nessuno. Immaginate la fortezza del Barbarossa in cima alla montagna, imprendibile, o dei templari che nessuno può andare su perché dirupato, eccetera, ponti, levatoi, vuoto. Arrivano i templari, vanno dentro lì, tirano sul ponte levatoio, chiudono i portoni, cominciano a mettere sui calderoni d'olio bollente e voglio vedere chi entra dentro qua. Ma i templari non arrivano, arrivano i saraceni, vanno dentro i saraceni, tirano sul ponte levatoio, chiudono i portoni, mettono su olio bollente, li salutano, non entra più nessuno lì, e rimangono dentro i saraceni. L'intestino è la stessa cosa, è sterile. I primi che arrivano si arroccano, si mettono dentro negli anfratti, mettono, come dire, l'ambiente che serve a loro. Nel colostro ci sono tutti questi batteri eubiotici che sono quelli che poi vanno a mantenere l'ambiente intestinale, come dire, sano, quelli che servono poi all'assorbimento dei cibi giusti, dei prodotti giusti e non di quelli sbagliati, quelli che mi terranno lontano i batteri della disbiosi, quelli che mi danno la putrescina, la cadaverina e tutte le altre prodotti di decadimento, i batteri che mi produrranno le vitamine, tutte le vitamine del gruppo B vengono prodotte dai batteri intestinali, oltre a quelle che prendiamo poche dai cibi, no? Addirittura la B12 dovremmo riuscire a produrle, noi non ci riusciamo per niente, c'è qualche vegano, qualche vegetariano stretto, ma assaggiate questa roba qua, che autoproduce la vitamina B12. Allora il colostro è indispensabile che arrivi per primo e che metta a posto tutte le cose. Cosa fanno negli ospedali? Il colostro lo buttano via e danno al bambino una soluzione di acqua e zucchero. Acqua e zucchero è la cosa migliore per la proliferazione dei batteri. Pensate un attimino che danno che fanno. Come dice Paracelso, nell'intestino risiede la vita e la morte dell'uomo. Questo lo diceva Paracelso. Sì, fate voi, servitevi, perché l'intestino è la sede della vita e della morte dell'uomo. Nell'intestino ci sono le 150 stazioni linfonodali, 150 linfonodi, sì, fatti girare, sì. Al mattino, sì, anch'io al mattino lo trovo. Che sono la patria del sistema immunitario. I globuli bianchi si formano nei 150 linfonodi intestinali, poi migrano, vanno nel timo, maturano nel timo e vanno in giro nell'organismo a fare, diciamo, il loro dovere. Se non funziona l'intestino, non mi funziona il sistema immunitario, mi si intossica anche il sangue perché ci sono le disbiosi, eccetera, digerisco male o quantomeno assorbo male, tutto l'organismo ne risente. Quindi capite il danno che si fa? Un bambino che nasce con un intestino colonizzato dai batteri sbagliati si porterà i suoi disturbi nella tomba, sarà impossibile in qualunque modo guarirlo.
Nella cucina io ho in mente le verde, per esempio, non ti niente prima, loro le facevano tagliate, crude, e ci sono anche aspetti, per esempio l'associazione delle carni con il formaggio, che lo dicevano, cioè, non bisogna mai associare.
Lo dicevano, i vecchi lo dicevano. I vecchi la mattina non è che si alzavano e mangiavano il cappuccio brioche. Lo so che vi sto dicendo una cosa poco popolare, ma cappuccio brioche è una delle cose peggiori che potete fare. Primo perché c'è il cappuccio, secondo perché c'è la brioche e terzo perché c'è l'associazione del cappuccio con la brioche. Allora, il cappuccio è latte e caffè. Il latte già abbiamo detto cos'è. Però il latte e il caffè assieme vengono scaldati a vapore. Chi beveva il caffè latte da bambino? Un po' tutti, no? Allora, come si faceva? Si faceva scaldare il latte, ci si metteva il caffè e lo si beveva. Avanzato un po' di caffè latte, lo lasciamo lì, il giorno dopo facciamo riscaldare il caffè latte e ce lo bevavamo. No, eh? Avete provato cosa succede? C'aveva quel sapore che lo buttavi via, non era più buono. Cosa succedeva? Si formava il tannato di albumina, che è un composto indigeribile e anche tossico, che attraverso l'apposita macchina a vapore abbiamo la fortuna di poter farlo formare subito nella tazzina, senza doverlo aspettare il giorno dopo. Cioè, tannato d'albumina si forma anche scaldando rapidamente a vapore, quindi non è una bella cosa. La brioche, per converso, è ricchissima di grassi. Allora, qui mettiamo una bella A per l'aceto e qui mettiamo una bella C per la Coca-Cola. Adesso mettiamo la C nella Coca-Cola e la A nell'aceto, ma anche se ci confondiamo non è che sia. Vedete che già diventa rossa? E questo è l'aceto, leggermente più rosso l'aceto della Coca-Cola. Sì, infatti l'aceto è, come dire, 2, la Coca-Cola è 2,5. Poi questo è un aceto particolarmente 6%, particolarmente. Però se aspettiamo un attimo, andiamo a vedere con la cartina del pH che più o meno, vedete? La Coca-Cola è fra 2 e 3, difatti dicevamo che è 2,5, l'aceto invece, questo aceto qua, è 2. Fatelo passare. E le cartine attorno al sole misurano l'acidità e l'alcalinità, appunto, del... Ah, mi piacerebbe, chissà se è acido il succo di mela, probabilmente è acido.
Ma quello che volevo fare, per esempio il latte, no?
Sì.
Noi abbiamo assistito a una conferenza degli Arisiers, che è quello che ha inventato la Chiesa Zona, no? E lui, parlando degli alimenti, lui fa tutto un ragionamento, la piramide di scale, così, il latte invece che è un alimento completo, però lui dice di non prendere il latte intero solo il latte scremato, parzialmente scremato. E lui dice che il latte è un alimento che può essere, diciamo, è un alimento completo, cioè è completo perché è perfettamente in equilibrio.
Assolutamente vero, però completo per i bambini. Per gli adulti non è la stessa cosa.
Lui infatti consigliava la bresaola, il mattino lui consigliava di fare colazione con la bresaola, che per lui è un alimento molto consigliato.
Allora, la bresaola, non è che devo dirlo io, il dottor Franco Berrino, che è un luminare, quello che della cascina rosada, quello che sta facendo gli esperimenti, queste diete con le donne operate a seno da 20 o 30 anni, no? E hanno avuto dei risultati enormi, dei risultati molto apprezzabili. E la carne rossa non va bene per l'uomo. Noi siamo vegetariani, il nostro intestino è fatto per digerire i vegetali. I carnivori hanno un intestino molto corto, hanno un transito veloce, la carne si ferma pochissimo, quindi non imputridisce. Da noi il transito della carne è rallentato. C'è il tempo. Perché aumenta il transito intestinale. Non solo, ma nella carne, la carne la digeriamo con fatica. Le scimmie umane hanno cominciato a mangiare carne in periodi di carestia, quindi è stato un sistema per sopravvivere, ma non ci siamo mai adattati a sufficienza. Se noi andiamo a vedere i reni dei carnivori, sono dei reni enormi, il leone c'ha due reni, c'ha due palle così, il leone c'ha anche due reni così, no? Perché si formano tanti acidi urici, no? nella digestione di queste proteine, oltretutto gli zuccheri ne aumentano anche gli acidi urici, vabbè, non abbiamo parlato dello zucchero, sentiamo, dovevo parlare dello zucchero specialmente, ma non facciamo più niente, facciamo una serata, parleremo solo dello zucchero, che ce n'è a sufficienza, che fa un bene, come dice la pubblicità, no, perché lo zucchero, mi dispiace, perché per me era l'argomento principale della serata, anche le bibite gassate le avreste capite molto meglio, avendo capito lo zucchero che... Cos'è lo zucchero prima di tutto, qual è la storia dello zucchero, i danni dello zucchero a livello del corpo e come viene prodotto lo zucchero. Cioè, adesso non voglio tediarvi perché sono già le 11:50, volevo anche sentire un po' le vostre domande, eccetera. Comunque dicevamo che la carne crea molte tossine che i carnivori riescono a smaltire bene, prima di tutto perché hanno dei grossi reni, secondo perché non si sviluppano nel loro intestino, terzo perché hanno un corredo digestivo che è molto diverso dal nostro, quindi più acido, eccetera, invece noi più alcalino. Cioè, noi digeriamo la frutta, i cereali al limite, no? Però la carne ha bisogno di un ambiente molto più acido, no? Quindi si è adattato il nostro sistema digestivo, per cui ci riempie un po' di tossine. Allora la carne, specialmente la carne rossa, andrebbe mangiata non più di 2 volte alla settimana. Nella carne rossa sono compresi gli affettati, non andrebbero mangiati mai questi buonissimi affettati, tranne il prosciutto e la bresaola. Perché? Perché non hanno questi nitriti, questi conservanti, praticamente carne seccata all'aria, no? E forse la carne più, l'affettato migliore, la bresaola, no? Assieme al prosciutto di Parma, non il prosciutto magari cotto, no, perché ci mettono i polifosfati, eccetera, no? O altre cose. Bisognava parlare anche degli additivi e dei conservanti. Attenzione alle cose senza conservanti aggiunti. Voi prendete quegli splendidi tubi di maionese con su scritto senza conservanti aggiunti. Caspita ragazzi, miracolo, la mia mamma mi fa la maionese, mi faceva a Natale. E poi dopo Santo Stefano dice: voi ragazzi mangiatela, perché dopo domani dobbiamo buttarla via, perché sa, c'è l'uovo, anche tenerla in frigorifero. Ma questi tubi di maionese senza conservanti aggiunti me li mettono sugli scaffali dei supermercati e stanno lì tutta l'estate, anche un anno, anche un anno e mezzo stanno lì, c'è la data di scadenza. Ma questo è un miracolo, fatti benedire dal Papa in persona questi, uno per uno. No, è che effettivamente sono senza conservanti aggiunti, oltre ai conservanti che sono obbligatori per legge. Questa è strepitosa, questa cosa. Come gli aromi naturali? I famosi aromi naturali sono prodotti chimici, in massima parte derivati dal petrolio e dal catrame, no? Quindi che, guarda caso, gli idrocarburi hanno la catena aromatica, il famoso anello aromatico. Quindi tutti questi aromi, no, hanno una base di catrame, vengono derivati con gran facilità anche per sintesi chimica. Catrame, oggi come oggi è tutto messo con questi aromi naturali che sono artificiali, non so perché li lasciano chiamare naturali, perché? Perché hanno il profumo delle cose naturali. Oramai se prendete, che so, il sugo ai funghi, che sa di fungo, perché ci hanno messo il profumo del fungo, addirittura ci hanno il profumo del caffè, ci hanno, come si chiamava, il furfuril mercaptano, sa di caffè, l'alfaionone, sa di lampone, poi c'era l'aromatico della pera, che deriva dal metile, l'alfa 2 deca dieionato di metile, ma l'avevo studiato anni e anni fa, non me lo ricordo bene, deriva dal metile, dal metilene, cioè non sono delle buone cose, no? Sono dei prodotti chimici che vanno poi a crearci allergia, ci vanno a creare intolleranza, vanno a interferire col nostro sistema ormonale, non si sa a lungo termine che effetto possano avere sull'organismo umano. Certamente non ci fanno morire subito, non ci fanno ammalare in modo palese, perché sennò dicono: no, questo qui non lo usiamo, ne prendiamo un altro che magari è un po' più subdolo, che non si vede, che tenga botta per un po' di tempo. Comunque, diciamo, senza conservanti aggiunti, attenzione, la legge mi obbliga a mettere i conservanti, certi tipi di conservanti e certe quantità nei cibi, per esempio la maionese, è la maionese, ragazzi, cioè non è che può conservarsi, questo è solo buon senso, quindi il conservante c'è, però chi ha l'intolleranza al conservante e non sa neanche che conservante ci sia dentro, mi mangia la maionese convinto che sia la maionese naturale non è, ma ci sono anche, cioè qui bisognerebbe aprire un coperchione, per esempio il vino liquoroso, che buono il vino liquoroso, è liquoroso perché è fatto con l'uva passa, il vino santo è fatto con l'uva passa, prendono i grappoli, li mettono a seccare all'ombra sui graticci, poi quando si concentra la sostanza zuccherina li spremono, li fanno fermentare in modo speciale in queste speciali bottiglie, li lasciano invecchiare eccetera, una bottiglia così, una specie di fiala di Vinsanto mi costa 30-40 euro, poi trovo questo bellissimo Vinsanto della Pellegrini e compagnia bella, una bella bottiglia così mi costa 6 euro, cavolo, questi qui sono dei benefattori dell'umanità, vino liquoroso. Cosa vuol dire vino liquoroso? Nella dicitura, nel disciplinare, vino liquoroso vuol dire che è vino a cui è stata aggiunta una soluzione di glucosio. Quindi tutto quel lavoro lì non l'ha mica fatto. Quello lì è quello delle bottigliette da 30 a 40 euro a bottiglietta, che loro lo fanno ancora come una volta. Qui così gli mettono dentro lo zucchero, glucosio, sciroppo di glucosio, me lo bevo, bello dolce. Poi sì, c'è dentro anche un po' d'uva, per l'amor del cielo, non è che l'uva non ce la mettono. Però vino liquoroso, io penso che sia un vino a alta gradazione alcolica come un liquore, no, ci hanno aggiunto lo sciroppo di glucosio, il moscato di Pantelleria idem con patate, malvasia di...
Che ci mettono un caramello, ma non lo scrivono. Lo scrivono, anche caffeina.
Allora, l'aceto balsamico, quello di Modena, eccetera, c'hanno le botticelle che vengono lasciate in eredità dal nonno al nipote prediletto, saltando via al figlio. No? Sì, quella volta, è lì quelle, cioè, di quelle fialette così che addirittura c'ha tutte queste proprietà, sono afrodisiaco, compagnia bella. Boh, andate a prenderlo, andate al supermercato e ti danno coso lì, certo. Cioè questo qui non è più l'aceto balsamico, quello tradizionale, no? Anche perché non esistono due aceti balsamici uguali. La botticella di uno non è uguale alla botticella dell'altro, c'erano gli ingredienti segreti. Ognuno ci mette quello che vuole. Mi ricordo mio nonno che c'aveva la botticella, veramente la damigianetta dell'aceto, no? E tutti i fondi di vino li metteva dentro e poi una volta l'anno si rovesciava, faceva la madre, no? Poi c'era dentro anche i vermicelli, l'anguillulaceti, no? Che si formava, diciamo, era la madre dell'aceto che gli dava sto profumo, ma io ogni tanto andavo giù, mi annusavo quello, mi veniva una roba, no? Un acquolino in bocca, quel sapore di quell'aceto era strepitoso, no? Adesso quell'aceto qua, a chi qualcuno vuole fare la prova di mangiare e bere questo aceto con lo zucchero, questo è zucchero che ho portato, no? Evitiamo? Non volete? Ci mettiamo. Saprà sempre di aceto, per l'amor del cielo, non è come, però l'effetto è completamente diverso mettendoci tutto sto zucchero. Cioè io sto facendo per esempio la mia Coca-Cola fatta in casa, prendo l'aceto, ci metto ogni lattina di aceto, ci metto 15 cucchiaini di zucchero, poi ci metto un po' di aromatizzanti, compagnia bella, mi faccio, che so, aroma di arancia, faccio la Fanta, metto aroma di come si chiama, boh, della Coca-Cola, non so cosa c'è nel segreto, non lo dicono. Ecco, spero che si sia sciolto. Chi vuol provare? Un goccettino? Ecco qua. Non dà quell'effetto un po'. È buono, ma certo che è buono. Qui però è una Coca-Cola di Puerite, solo zucchero e aceto, bisogna mettere anche qualcos'altro, bisogna mettere. Vabbè, le do la bottiglia, la carta. Chi vuole assaggiare? Dai, sotto. Coraggio. È un cucchiaino, Allora andate a casa, vi bevete una lattina di Coca-Cola, qui non ne bevete un cucchiaino, è la stessa roba, come a livello di acidità è la stessa roba. Dovete sentire sulla lingua l'effetto, come dire, leggermente, è come se fosse frizzante, no? Un po' quell'effetto allappante, no? È l'effetto che ha la Coca-Cola. Se poi non riuscissimo a metterci anche qualche bollicina, ragazzi, qui sarebbe
profumo.
Chi ne vuole finché ce n'è, viva la regina di Silvia. Silvia, vedo che sei lì che muori dalla voglia. Anche a te adesso vediamo un po'. Franco, vuoi assaggiare? Bene. Allora, qualche domanda? Sì. No, questo è succo di mele. Beh sì, l'importante è che non sia addizionato di zucchero. Tutti i succhi di frutta, diciamo, al vino. Ah beh, allora se
signore ha detto che era più sana e la più igienica.
Completamente d'accordo, certamente andare a bere un litro e nove al giorno come fanno gli americani fa meno male della Coca-Cola, sicuramente. Però allora io stasera avrei voluto parlare, oltre che dello zucchero, oltre che dei grassi idrogenati, grassi trans, omega 3 e poi tutte robe che fanno male, no? Gli omega 3 invece fanno bene. Avrei voluto parlare anche di qualche alimento che considero probiotico e comunque utile, non solo le cose che fanno male. Questi alimenti sono, vabbè, il tè verde, il vino rosso, il cioccolato e poi ce n'è tanti, c'è l'aglio, c'è il limone, ma non c'è tempo per parlare di tutto, anzi stasera non ci sarà tempo per parlare di niente, perché mi dicono che devo tenere la conferenza un'ora e un quarto, perché dopo cala l'attenzione, sono già 2 ore che siamo qua. E allora il vino sicuramente è un'ottima bevanda e al problema della gradazione alcolica. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di bere circa 0,5 litro di vino rosso al giorno agli uomini, magari non di colpo, no? Diciamo metà a mezzogiorno, un po' di più alla sera, diciamo, meglio bere un pochino di più alla sera, le donne un po' meno, un quartino e qualcosa, le donne sopportano meno bene l'alcol, lo sappiamo tutti, anche se le ragazze di oggi bevono di più dei ragazzi, però lo sopportano male l'alcol, è a questione di costituzione. Come vino siamo arrivati al vino rosso e non al vino bianco, perché già i nostri vecchi dicevano il vin bianco ti fa durare il cuore, fa venire mal di testa, ed è molto vero questo, non tutti i vini bianchi bisogna dire, io ho 2 o 3 vini bianchi che quando voglio proprio togliermi lo sfizio, metto secco, già, poi ognuno deve cercare i suoi, no? E il vino bianco fa venire mal di testa principalmente perché i bianchi sono buoni, sono profumati, sono aromatici, contengono molto zolfo. Allora è facile, difatti i vini bianchi migliori sono quelli che nascono nelle zone vulcaniche, cui l'uva è stata cresciuta in zone vulcaniche, terreni ricchi di zolfo, no? Allora sono i vini più aromatici, come quelli intorno a Napoli, per esempio, i vini dell'Etna, quelli sono particolarmente. Però lo zolfo è molto facile arrivare alla dose massima giornaliera di zolfo, anche perché lo zolfo lo usano molto come conservante, anidride solforosa come residuo per esempio, per cui è facile che faccia venire mal di testa. D'altro canto nel vino bianco non c'è quel polifenolo che è il resveratrolo, che è estremamente utile per contrastare sia gli effetti dell'invecchiamento che per mantenere la salute cardiovascolare delle arterie. Dulcis in fundo anche uno spiccato effetto anticancro, cioè impedisce la crescita del cancro, anzi promuove la morte, l'apoptosi delle cellule. L'uso, diciamo, assiduo, quanto più assiduo possibile, vi raccomando, se bevete, bevete sempre del vino, no? Però non bisogna passare la dose, appunto, può dimezzare, anzi dimezza effettivamente, il rischio di tumori. Mentre l'uso della birra, anche solo una pinta, una mezza di birra al giorno, lo moltiplica per 3 volte. Allora, fra chi beve vino e chi beve birra c'è 6 volte la possibilità di avere tumore, specialmente alla bocca, alla laringe, alla faringe, all'esofago e allo stomaco.
Della
birra, per colpa della birra. L'alcol diminuisce leggermente, non come il vino, diminuisce leggermente le possibilità di avere un tumore. Però l'importante è che non sia assunto come superalcolico, perché i superalcolici hanno questo effetto proprio a livello delle prime vie, anche dello stomaco, che aumentano il problema del tumore, i superalcolici. L'alcol diminuisce leggermente, sembra, perché svolge, specialmente il cancro intestinale, svolge un'azione, come dire, sterilizzante. L'alcol, sappiamo che i vapori d'alcol evitano la proliferazione delle muffe, penso che nello stomaco si forma la muffa, però sicuramente una parte dei microrganismi viene come dire spazzata via, aiuta a questa funzione antisettica dei succhi gastrici.
Ma che ingrediente nella birra da muscolo?
Volete proprio mandarmi in galera stasera, vabbè. Allora, tanto l'ho scritto anche nella tesi, quindi oramai. Vi ricordate lo scandalo del dietilenglicole? Allora, nel vino italiano, il vino Ferrario era, avevano messo l'antigelo. L'antigelo era questo alcol, il dietilenglicole, che di per sé non è che sia tanto velenoso. Diciamo che nella quantità veniva messo perché? Per alzare la gradazione alcolica. Ora, alzare la gradazione alcolica del vino si fa in due modi di solito. Ci si mette l'alcol. L'alcol però non si può mettere perché è un genere di monopolio, è sottoposto a disciplinare, io non posso andare a comprare l'alcol in quantità industriale perché devo essere iscritto in un registro, devo dimostrare perché cosa lo faccio, eccetera. Quindi il produttore di vino non può procurarsi l'alcol necessario, però può mettere lo zucchero, mettendo lo zucchero come fanno i francesi lo fanno, lo possono fare, il loro disciplinare lo consente, quello italiano no. Se io metto lo zucchero durante la fermentazione, aumenta la gradazione alcolica e miglioro la qualità del vino. Cioè se io ho per esempio un mio bravo nebbiolo che mi sviluppa i 13 gradi e mezzo, raccolto nelle zone lì di nebbiolo, canelli, quello che è, diventa Barolo poi quando è invecchiato, ma se non raggiunge i 13 gradi e mezzo perché quell'anno lì c'è stata poco sole, l'uva è poco zuccherina, non posso fare il Barolo. Come pure tanti vini devono avere una certa gradazione alcolica perché se no non riescono ad avere la DOC del disciplinare, eccetera. Ci metto lo zucchero, sono a posto, no, è proibito. Addirittura in Italia non puoi chiamare vino questo succo d'uva meno di 11 gradi, mi sembra. Franco, tu che sei un esperto.
Sotto i
10
gradi.
Sotto i 10 gradi, ecco. Ecco, quindi se non arrivo a 10 gradi non è vino. È un'altra cosa, ed è un disastro per me che sono il contadino, quell'anno lì c'è stato poco, magari ero concimato male o c'è stato poco sole o raccolto troppo precocemente, perché se lascio sull'uva di più si concentra, farò meno vino, però più buono, però rischio anche che magari piove e diventa il casino. Quest'anno l'ho fatto qui in Ticino dell'ottimo Merlot perché è piovuto poco in autunno, no? In Ticino fanno del Merlot, su 10 Merlot migliori del mondo, 8 sono in Ticino, qui da sì, è molto caro, ma anche perché gli svizzeri sono dei precisi, tutto, poi questi qui magari rischiano, dicono raccolgo a fine ottobre, però lascio concentrare, poi piove, diventa un disastro, gli è andata male, però comunque stiamo a bomba, no? Che perdo il filo. Allora smettevano, lo zucchero non potevano mettere, allora cosa ha trovato? Che c'era questo alcol che non era soggetto a controllo eccetera, che era l'antigelo e che non è che sia così velenoso di per sé, hanno visto che insomma sì, magari ti fa venire un po' di mal di testa se ne bevi dai 2 litri in su, addirittura può essere mortale se ne beve più di 6 litri. Ma chi si beve 6 litri? Cioè, questi tedeschi avevano già bevuto più di 6 litri e hanno avuto parecchi morti, no? E hanno scoperto che c'era questo dietilenglicole. È successo uno scandalo della Madonna. Ci hanno proibito il dietilenglicole anche nell'uso industriale. Celsa, la nostra ditta, lavora al cellophane. Nel cellophane, come plastificante, si usa il dietilenglicole. Qual è la migrazione del dietilenglicole nell'alimento che va a contatto col cellophane? 0,0000 e poi neanche un 0, perché il dietilenglicole è dentro nella madre del cellophane che poi viene spalmata con sta vernice che è quella che dà l'impermeabilità. Non c'è nessunissima, neanche un miliardesimo di grammo può, non diciamo i 6 litri che uno si deve bere lì, erano non so quanto antigelo si bevevano, ma sicuramente delle bicchierate, no? Hanno proibito anche nel cellophane. Questi sono stati i tedeschi, l'hanno messo al bando, hanno dovuto cambiare la formula del cellophane, ancora adesso non è più il cellophane di una volta era molto più plastificato. Hanno fatto uno spuello che è andato in aria un casino pazzesco. Perché? Cioè, assurdo, no? Questo accanimento. Avrebbero potuto dire non si mette l'antigelo nel vino, ma già c'era la legge, figuriamoci, no? Perché hanno dovuto bandire a fare tutto sto casino, sto polverone? Beh, quando faccio il polverone è per nascondere qualcos'altro. Questo qualcos'altro è lo scandalo della birra, che difatti noi non l'abbiamo mai saputo. È successo nello stesso periodo. Allora, questo mastro birraio austriaco che lavorava in un'azienda tedesca è stato trattato ingiustamente dalla sua azienda, che l'ha licenziato, l'ha mandato via. Questo è andato via e dice: io mi sento trattato ingiustamente perché di qui, perché di là, essendo tedesco, come che l'austriaco è più tedesco dei tedeschi, è andato in questura, locale questura, e ha detto: io facevo la birra lì utilizzando degli additivi non concessi e mi costringevano a mettere questi conservanti. Per chi se ne intende di birra, la birra è buona quando si beve, ma rimane buona per circa 3 mesi. Dopo 3 mesi rimane bevibile per altri 3 mesi, che diventano 6 mesi, dopodiché è tossica. Questo è la birra che faccio secondo il disciplinare, che faccio in casa. Chi ha mai fatto la birra in casa? Andreas? È l'unico, sono io, quindi? Vabbè, ok. Vabbè, fare la birra in casa viene anche fatta, viene anche bene, eccetera, però non è che potete tenerla di tanto tempo, si beve nel giro di 2 o 3 mesi, che è poi la birra che anche i tedeschi fanno, la birra in botticella, quella che fanno nelle fattorie, ve la danno, va bevuta fresca, no? Più fresca è meglio è, fresca come appena fatta, non, da loro la bevono calda, non fresca. Per farla durare di più bisogna mettere i conservanti. Se voi andate in un supermercato, prendete le bottigliette o le lattine e guardate la data di scadenza. Addirittura arriva a 2 anni, anche a 3 anni. Ci hanno messo qualche cosa. Cosa ci mettevano? Dei veleni. È chiaro che il veleno serve a uccidere, diciamo, i microrganismi, a impedire l'alterazione degli zuccheri e delle sostanze, eccetera. Veleni che venivano prodotti, siccome era proibitissimo utilizzarli, molto tossici, derivati dal gas nervino. Il gas nervino è quel gas usato a livello militare, no? E venivano prodotti all'Università di Berlino, facoltà di chimica. C'era un professore, il docente della facoltà di chimica, dice: io lo compravo da questo docente. Ma sì, ma no, ma te dici le cretinate, andate, vedete. Fanno l'ispezione e gli trovano il registro. Questo qui mica solo forniva questa azienda disgraziata, forniva tutte le ditte tedesche produttrici di birra. Lui si è difeso, ha detto: signori, ma voi bevete la birra, la distribuite, compagnia bella, se volete continuare a bere la birra, ci dovete mettere dei conservanti. Non esistono conservanti permessi che possano conservare la birra nelle sue qualità come le conoscete, quindi o vi adattate a non bere più la birra, o se no cambiate il disciplinare e ci mettiamo questi conservanti qui derivati dal gas nervino. Certo, li facciamo noi qui, così cos'ha, ha scoperto gli altarini, tutti erano dentro, tutti. Ti immagini se si conosceva, se si fosse saputo una cosa simile della birra tedesca diffusa in tutto il mondo, cosa sarebbe andato avanti in aria?
Ma anche gli italiani, non la minagrea,
cioè sì, tutti, ma loro fanno scuole, eccetera. Morale della favola, non si è saputo più niente, io non so come sia andata a finire la cosa. So che però se vado in un supermercato, ancora adesso vedo delle scadenze molto lunghe, e so che chi beve birra ha 6 volte... la possibilità di avere il cancro alla lingua, al palato, alla laringe, alla faringe, allo stomaco, all'esofago, come, ma non all'intestino, come se ci fosse un prodotto volatile, per esempio un gas nervino o qualcosa di simile, che si sviluppa quando verso la birra. So anche che mi consigliano, quando verso la birra, di far fare molta schiuma e di non berla subito. Perché se io la verso e non faccio fare la schiuma e me la bevo, questo è rischioso per la salute. Per me 2 fa 4, a volte fa anche 22 però. Quindi Io non dico niente, però ognuno traga le conseguenze che vuole.
Ma come la come la fanno? A parte il conservante, come viene fatta?
Come viene fatta la birra? Il metodo tradizionale, cioè il disciplinare di produzione, che era l'editto. Ah, questo è bellissimo, perché c'era l'editto del re Sigl, l'orzo, il luppolo, l'acqua, e non ci mettono niente. Addirittura era proibitissimo, poi dopo quando è arrivato lo zucchero, no? Proibitissimo mettere lo zucchero. E allora, chi veniva trovato a mettere lo zucchero nella birra, veniva preso, portato in giro per la città su un carro pieno di liquami di fogna, no? E messo dentro i liquami di fogna, gli facevano fare tutto il giro: tu ci hai fatto bere questa merda di birra, scusate, con lo zucchero, adesso te ti bevi il liquame e compagnia bella. E avevano un sistema infallibile per vedere che se avevano messo lo zucchero o no, c'era un'analisi estremamente fine, chimica, specializzata, ci volevano dei chimici perfetti, cioè il mastro birraio che doveva fare il controllo, prendeva un boccale di birra, lo rovesciava su una panca, aveva i pantaloni di cuoio, si sedeva su, no? Si sedeva su, stava lì un certo tempo a bere altra birra e quando si alzava, se i pantaloni erano rimasti appiccicati, si appiccicavano, l'oste faceva una brutta fine, voleva dire che aveva messo lo zucchero. Invece la birra senza zucchero non appiccica il sedere, quindi ognuno poteva fare questo. La fermentazione, c'è il lievito di birra, il famoso lievito di birra. La birra in sé per sé farebbe un gran bene, perché ha dentro tutte le vitamine del gruppo B, ha dentro molti organismi anche eubiotici, cioè la birra, cioè la danno, ecco perché. La danno, e la davano specialmente nell'antichità, le donne per il latte, quindi tu metti lo zucchero, questa porcheria, perché lo sapevano benissimo che lo zucchero era una porcheria, faceva male, e tu avveleni i nostri bambini attraverso il latte delle nutrici, per il tuo utile personale. Quell'oste lì faceva veramente una brutta fine, perché una volta queste cose ci credevano, anche perché poi ce le siamo dimenticate, ragazzi, mo ai bambini gli diamo la Coca-Cola, ma ce lo santo, se si preoccupavano che lo zucchero passasse attraverso il latte della nutrice che beveva la birra, figuriamoci noi che glielo diamo già così direttamente lo zucchero, no? Quindi il vino, per rispondere alla sua domanda, è sicuramente una bevanda sana, ma non bisogna abusare. Non bisogna abusare perché l'alcol, purtroppo, a berne troppo, va a incidere sulla funzionalità epatica, è il fegato che depura l'alcol, quindi c'è la cirrosi epatica. La cirrosi, c'è un sistema per non farsi venire la cirrosi anche bevendo tantissimo, che sarebbe utilizzare prima di tutto dei prodotti che aiutano il fegato, tipo, non so io, dei composti d'erbe. Il composto d'erbe più venduto al mondo si chiama LIV52, è un composto ayurvedico, costa anche pochissimo fare una cura con LIV52, se volete vi dico anche dove si compra. In farmacia forse si trova, in Svizzera si trova di sicuro, e se no si trova, io lo faccio arrivare dalla Super Smart, e costa 19 euro, si va avanti un mese o due, ma fa veramente bene, io ogni tanto lo faccio. L'altro sistema è usare il kombucha, il tè fermentato. Tè zuccherato fermentato, è chiaro che c'è lo zucchero, però la fermentazione, diciamo, lo trasforma, e si chiama il fungo giapponese, questo non so se qualcuno ha sentito parlare, il kefir anche, che però è diverso, sono due cose diverse. Il kombucha contiene l'acido ialuronico, che è proprio l'acido che usa il fegato per depurare delle tossine, e quello che hanno visto, il kombucha l'hanno scoperto in Russia. Hanno scoperto in Russia perché quando Stalin voleva sapere il cancro a cosa fosse dovuto, questo negli anni subito dopo la guerra, ha ordinato di fare un esame su tutta l'Unione Sovietica per vedere se c'erano zone in cui c'era più cancro o meno cancro. Ha trovato due distretti, Solimask e un altro, lì va negli Urali, quei posti lì, no? Dove non c'era cancro, non ce n'era assolutamente. Allora ha mandato una delegazione a studiare, a vedere come mai, cosa c'era di diverso, e ho scoperto che lì c'erano miniere d'amianto, c'erano miniere, inquinamento da tutte le parti, i fiumi che erano morti tutti i pesci, era una delle zone peggiori. Oltretutto bevevano tutti come spugne, in Russia bevono come dei disperati, no? E il problema era che erano sempre in ritardo sui piani quinquennali per la scarsa produttività, perché molti erano alcolizzati, il lunedì non lavorava nessuno, disastro della miseria, con la vodka, sì. Fumavano tutti come i disperati, questa maciorca, queste foglie, questi gambi tritati. Devo parlare anche del fumo stasera, eh? No, ma non è la cosa che voi vi aspettate, quella sul fumo, vabbè. Comunque, e morale della favola, non riuscivano a capire, qui dovevano essere tutti ammalati, in realtà qui non è ammalato nessuno. E allora la commissione lì ha cominciato a vedere i sorci verdi, perché sto Stalin che premeva, il capo della commissione dice, questo qui non ci impiega niente a mandarmi in Siberia, per inefficienza. Allora ha cominciato a girare lui personalmente casa per casa, e sa, quando arrivano questi della commissione centrale, questi professoroni, loro hanno visto come vivevano, ma non hanno visto come vivevano davvero. Finalmente questo capo della commissione è arrivato in questa isba dove c'era sta vecchietina mezza rimbecillita, che non si è neanche accorta che lui era un papavero, un grande papavero del partito, eccetera. Dice, ma qui fa caldo, vendetta, fa dunque qualcosa da bere, e gli ha dato sta bevanda, che è un tè fermentato con dentro sto fungo, che se voi se lo vedete uno dice, cosa schifosa, no? Cioè, tu vai a figli sta roba qui a questo altolocato che gira nei grandi alberghi, eccetera, no? Poteva essere solo una rimbecillita che faceva sta roba, no? Allora, guarda sta roba e dice, ma cos'è sta cosa qui? E fa, qui è il tè kwassa, il kombucha, lo beviamo tutti qui. Come lo bevete tutti? Tutti lo beviamo, perché a me non me l'ha mai detto nessuno. Vuoi vedere che questa qui è quella roba che è antitumorale? Oltretutto lì non c'erano alcolizzati. Dice, io glielo do sempre anche, sai, quegli ubriaconi che vengono qui a berlo, così il giorno dopo possono andare a lavorare, che non c'hanno la sbornia che gli passa, che non si alcolizzano. Quello gli si è accesa la lampadina, ha fatto fare il controllo e compagnia bella, e kombucha, il resto è storia. Un anticancro favoloso, l'hanno usato anche per il presidente Reagan. Al presidente Reagan si è sviluppato un cancro al naso e non riuscivano a controllarlo. Beh, dopo, ma prima c'aveva sto tumore al naso, ma era diventata una cosa grave, che non riuscivano in nessun modo a controllarglielo, no? Allora c'era Solzhenitsyn, che ha scritto l'Arcipelago Gulag, che gli ha dato per questo, no, il premio Nobel per la letteratura. Nell'Arcipelago Gulag lui descrive come si è ammalato di cancro nei Gulag, ed era guarito bevendo questo kombucha, che allora non aveva tè, ha fatto il tè con le foglie di betulla. Allora disperati hanno chiesto, cioè era di moda, aveva appena dato il premio Nobel, ha chiamato questo Solzhenitsyn ed ha, come dire, insegnato a usare il kombucha. E questo si beveva a Storegan 2 litri di kombucha al giorno, e ha fermato il cancro, tant'è vero che è riuscito poi a morire di Alzheimer. Insomma, ragazzi, è un vantaggio, cioè, io ho scritto sta tesi, prevenzione e cura del cancro in medicina naturale alternativa. Cioè, il cancro non è una malattia, è la conseguenza di una malattia, la conseguenza dell'alterazione.
L'Alzheimer
cos'è? L'Alzheimer è la stessa cosa, è una malattia cronico-degenerativa. Ecco, vedete? Il segreto della vita consiste nel fornire alle cellule i giusti nutrimenti e rimuovere nelle cellule le sostanze nocive, e se ciò per qualsiasi motivo non dovesse funzionare, le cellule morirebbero nei propri rifiuti tossici, o morirebbero o si trasformerebbero come nel cancro. Per cui la depurazione ottenuta dal kombucha aveva migliorato molto il quadro. Cioè, se noi abbiamo che tutte le persone, so che in questa sala qualcuno ha avuto problemi tumorali eccetera, ma non è che siamo eterni, cioè noi quando arriveremo a 90, 100 anni, allora se io riesco a prolungare la vita di 30, 40 anni a una persona che ha 60 anni, ha un tumore, ragazzi, cioè arriviamo a 100, non è che... Cioè, il tumore non è importante, sì, è finito, finisce, 11 e mezzo, non è importante il tumore toglierlo, no? Come vogliono fare i medici, lo eliminiamo, così se ne forma un altro, hanno metastasi dappertutto, eccetera. È importante fermarlo e conviverci. Guarirlo, cioè fermarlo, cioè, sì, oppure piano piano si riassorbe, il corpo alla fine lo può anche far scomparire completamente, ma anche se non dovesse scomparire, chi se ne frega. Poi mi ha raccontato sta storia lì in Bolivia, sta ragazza che era la nostra guida e ci piangeva ancora, santo cielo, era morto il padre il giorno prima, qualche mese prima, no? Beh, il padre aveva un tumore alla prostata che quando l'hanno scoperto era inoperabile, ed è andato tipo poche settimane di vita addirittura. Questo qua ha cominciato a bere il tè di Neem. Neem è un albero che cresce lì, ha delle foglie, un antitumorale fortissimo. Io non ho neanche citato la mia tesi, qui dove vado a prendere il Neem, no? Lì però c'è. Questo tumore ha cominciato a rimpicciolirsi nell'arco di 8 anni, è diventato talmente piccolo che all'ultima visita hanno detto: possiamo operarlo, te lo togliamo, sei guarito. Si è fatto convincere, in meno di 6 mesi è morto. Esatto, come gli hanno tolto il tumore, si è, boom, è scoppiato metastasi dappertutto. Sì. Io ho anche degli articoli che spiegano il perché e per come, comunque il discorso è quello: se lui avesse convissuto col suo tumore. Ma l'idea di guarire, che chiaramente, ragazzi, a chi non fa gola il fatto di dire non ci penso più, perché convivere col tumore non è una bella cosa, però se so come fare, se so che non corro rischi e che lì che è fermo, sarò sempre magari...
La prossima riunione è lo zucchero.
La prossima riunione è lo zucchero, sì.
Lo zucchero fa bene i bambini, no?
Chi l'ha detto che fa bene ai bambini?
Vogliamo bambini, ma perché fa bene dopo?
E lo zucchero non fa mai bene. Lo zucchero bianco raffinato, lo zucchero industriale, noi viviamo di zucchero. Quello di canna, sai, se ti sparano con un calibro 12 ti fanno più male che con un calibro 22, però diciamo che quello di canna è già meglio, però è sempre... Allora, i produttori, nel 1929 i produttori di zucchero di Panama, no? Che cominciava lo zucchero a prendere... Allora, avevano un tasso altissimo di diabete a livello dei padroni. I contadini, che si mangiavano un sacco di zucchero anche loro, ma prendevano le canne tagliate, non avevano diabete. Quindi lo zucchero di canna fa meno male dello zucchero bianco raffinato, però è sempre raffinato anche lui. Se mi parli della canna da zucchero masticata è un conto, ma non è zucchero di canna quello lì. È chiaro che abbiamo una catena, una scala di pericolosità, no? Meglio lo zucchero di canna dello zucchero bianco, meglio il miele dello zucchero di canna, meglio il malto d'orzo e che so io, il malto di zucca, eccetera, i dolcificanti che... Sì, diciamo, parlando dello zucchero parlerò anche del fumo.
Questo va benissimo, ma questi fai
l'influenza. E non prendi l'Alzheimer, chi fuma tabacco non prende l'Alzheimer, no. Gli studi dell'Alzheimer adesso, quelli, cioè addirittura quelli che fanno questi medici che fanno gli studi, masticano tabacco per non fumare o fumano, no? Però poi vi dirò come si fa a fumare senza avere dei danni e soprattutto cosa bisogna fumare, adesso non fatevi delle idee. Allora qui c'è, ho stampato giù 4 cose sul cibo cotto, cibo morto, no? Per chi vuole Porchiana Buonavista, perché lo stampate abbastanza piccole. Aspetta, tieni questo Giancarlo, credi mio che è grosso, questo no. Se vuoi bibite gasate, ecco questo qua, sulle bibite gasate non stampate poche perché poi veniva troppo piccolino qua. Se pensavo fossimo meno, non ho scappato.
Io non sono venuto con le persone, cioè.
Meno male che non ci stavano. E qui è piccolo.
No, è stato.
Grazie Giancarlo.
Ma è un solo questo?
È uno solo.
Sì, se vuole, chi ha l'email lo posso mandare per email, eh? Sì, 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 allora. Ah, qualcuno vuole l'aloe e te lo vogliamo far arrivare? Domani lo voglio far arrivare.
Perché devo sentire la mail, però se posso dirlo a te, perché io ne ho bisogno 8.
8 possiamo farli arrivare anche a casa tua, se vuoi.
Non lo so, perché poi
allora, sì. Ti riposso spedire anche tutti e due, ce l'ho in formato digitale, eh?
Ti chiamare domani, vai a casa? Magari domani sera?
Sì, domani sera sul cellulare.
No, se sei a casa, che sei tranquillo, perché dopo sì. Io ho l'elenchino di domani, dimmi te quando.
Sì, sì, sì.
No, che ti
no, no, tu chiamami, cioè, alla fine io ho fatto fatica a programmare le giornate, domani pomeriggio sarò a Caldè, però torno a casa.
Faccio così, chiamo a casa, così se non ci sei.
Lasciami magari un numero, ti richiamo io. Se torni entro questa ora qua, chiamami e io torno dopo, ti chiamo il giorno dopo.
Sì, sì, beh, senza problemi, ti lascio. Va bene,
allora lo ricordo. Sì. Ciao. Sì, vengo giovedì prossimo, 22, né? Ciao. Ciao, ciao, grazie per essere venuto. Ciao. Allora, Giuseppe.Limido, sì, dovevo scriverlo anche qua, è vero, Giuseppe.Limido@eurofilm.it, se vuoi anche il cellulare, 329-6621-534, se non ti mando le cose, chiamami e dici, ti sei dimenticato.
Allora, spero che potete l'aloe.
Sì.
Ah, ok.
Sì, prego, ciao. Ma vuoi che li facciamo arrivare da te?
Sì, è uguale.
Se c'è qualcuno che però è sempre lì.
Ma di solito in quanto tempo arriva?
2 giorni, se lo ordini domani, dopodomani ce l'hai. Allora, ce l'hai il numero della Ciardicarla, eccetera, no? Lo puoi ordinare anche tu direttamente, eh? Cioè, 8, allora, 8 lo puoi ordinare, costa 20 euro la spedizione, no? Quindi 20 diviso 8, 2,50 euro, quello che è. Però puoi anche fartelo spedire, invece che in 24 ore, in 3 giorni col posta cenere, costa 12,60 euro.
Sì, no, è che la mia vita si è andata
con... Ecco, cioè io ho dato in giro i numeri proprio per quello, no?
Allora,
tre porzioni Patrizia, chi vuole l'aloe?
Grazie.
Ah, per te. Ah, sai già come funziona?
Ciao.
Va bene, ciao, ciao Silvia.
Quando c'è la prossima conferenza?
Non l'abbiamo ancora fissata.
Ok.
Vuoi? Se mi lasci la mail ti metto dentro nel giro di mail e se no Atelier del Borgo che la mette sul sito e ecco si trova e va guardato, oppure gli lasci l'indirizzo, la mail alla Patrizia, anche lei ti, quando fa le manifestazioni ti manda l'email. Patrizia, tu mi mandi sempre le manifestazioni, il programma però sulla mia mail di spamming, ti devo dare la mail giusta. Dimmi che.
Allora, Lorena. Punto.
Ciao Gisella. Ciao Sola.
Iper.it.
Cosa ti mando? Mandare quello, quindi.
Le tue
mandare cos'è, cibo e salute, mettiamo così, cibo e salute, e poi che cosa vuoi? Anche l'aloe?
L'aloe ce l'ho per l'altra volta.
Ce l'hai, te l'ho già mandato?
No, adesso
sì. Ciao,
ci vediamo giovedì, no? Domani?
Sì, e domani no. E se vuoi ti mando anche tutto il capitolo dell'aloe, ce l'ho in PDF, chiaramente non è interattivo il PDF, però si legge tutto.
Va bene.
Mandare anche aloe PDF, così. Il capitolo della tesi. Ragazzi, qui
ho visto che
no, questo l'ho trovato per combinazione, ma questo ce l'avevo anche nel computer.
No, no, infatti perché ho visto,
ma è molto bello questo sito.
Ma infatti sentiva che te l'avevo mandato,
sì.
Cosa?